Buonasera, oggi 6 ottobre era stata indetta una nuova commissione, la quarta commissione per l'esame delle osservazioni del piano strutturale. Sono in aula i consiglieri Borzonasca, la consigliera Taravella, il consigliere Marchetti, il sottoscritto e per delega anche rappresento anche il consigliere Vannucci. Sono presenti anche l'architetto Bonatti, l'architetto Frosi e da remoto è presente l'architetto Riccardo Breschi in qualità di estensore del piano strutturale. Oggi, come ci eravamo premessi la scorsa volta nella commissione del 4 avevamo posticipato l'analisi dell'osservazione numero 51 che era quella che riguardava la regione Toscana. E per questa osservazione farei fare l'introduzione all'architetto Breschi in maniera tale che almeno ci espone l'osservazione della Regione Toscana. Grazie. Riccardo, accendi il microfono
Buonasera,
perché.
sì, ho
Grazie.
acceso. Buonasera a tutti. Provo a sintetizzare il senso di questa osservazione, che è un'osservazione composta in realtà da diversi documenti, perché il settore pianificazione del territorio, che ha il compito di tenere rapporti con il comune rispetto ai piani, ha raccolto, oltre alla propria osservazione, anche contributi, proposte, riflessioni da parte di altri settori. Noi quindi, sotto il titolo Osservazione Contributo 51, perché in realtà è un documento misto, abbiamo raccolto, si vedono qui in elenco con una lettera A, l'osservazione del settore pianificazione del territorio, che è 51A, che a sua volta suddivisa in più punti distinti. E poi le considerazioni relative a diversi settori. Io non illustriamo poi rapidamente gli altri, però inizierei diciamo così, dall'osservazione, anzi prego di andare all'inizio della 51A. Ecco, eccolo qui, perfetto. Dunque, che è divisa, che è l'osservazione ovviamente più significativa perché viene dall'ufficio di pianificazione del territorio, che è divisa in quattro parti, e ciascuna delle quali è numerata A1 con considerazioni che riguardano la perimetrazione del territorio urbanizzato, A2 con la questione delle UTOE, A3 con il dimensionamento del PS e del PO, A4 la disciplina con alcune considerazioni che riguardano due articoli della disciplina del piano. Sul territorio urbanizzato, l'osservazione fa una riflessione di carattere generale che viene utilizzata, lo dico per esperienza diretta, in tutte le osservazioni che la regione, in modo particolare chi l'ha redatta, fa ai diversi piani strutturali operativi che vengono presentate, in cui ricorda quali sono le casistiche A, B, C, D, così elencate, di aree che non dovrebbero essere escluse dal perimetro del territorio urbanizzato. E solleva, diciamo così, l'attenzione su 9 aree. Noi le abbiamo esaminate una per uno, esprimendo un parere, su ciascuna di queste aree e dando poi un parere, finale, come si fa in genere quando, le osservazioni o i contributi sono composti da più punti, che è una sintesi che tiene conto di quello che è ovviamente il parere dato su ciascuna di queste aree. Allora, possiamo esaminarle. La prima riguarda Viale Aqua, via Leopardi, via Bosco, dove veniva ricordato che l'area in questione era ritenuta di tipologia B, tipologia B secondo il contributo della regione era, la leggo, capirsi. Tipologia B, secondo il contributo della regione, sono aree di margine prossima al territorio urbanizzate dalle chiare connotazioni agricole, rurali, paesaggistiche. Va bene, noi non riteniamo che l'osservazione, debba essere accolta perché riguarda un'area, posta sul lato sud del Viale Acqua, quindi eccola qua. Questo si vede nel dettaglio, detto Monatti ci fa vedere quest'area qui, non è un'area attualmente non edificata, non è un'area, qui è nella rappresentazione del piano operativo, bene, tanto per capirci, che non è un'area, diciamo, che ha caratteri rurali, perché tutto quello che è a destra del Viale Apo, ovvero a sud del Viale Apo, è in qualche modo, ancorché inedificato, è un'area che ha caratteristiche urbane, nel senso pienamente parte del sistema urbano e come tale quindi riteniamo che non debba essere considerata un'area agricola come le aree poste in genere sul fronte opposto della via del Viale A. L'area 2 è l'area compresa fra e quindi le spiamo un parere non accoglibile. Poi l'area 2 è un'area compresa all'interno del sistema insediativo, va bene, per la quale viene richiamata che dovrebbe essere ritenuta un'area, diciamo, di tipologia C, cioè di un'area interclusa di carattere rurale. Posta all'interno del sistema insediativo, ma da considerarsi area a carattere rurale. Anche qui eccepiamo rispetto a questo tipo di valutazione, perché sono aree, diciamo così, non edificate, in alcuni casi anche con presenza di boschi, ma non sono aree che hanno caratteri agricoli. Tipici delle aree poste chiaramente all'esterno della zona urbana. Quindi anche in questo caso diciamo che non può essere considerata zona C, cosa diversa però, lo dico qui con grande chiarezza, però non è un tema del piano strutturale, sarà un tema da affrontare con la relativa osservazione che c'è nell'ambito del piano operativo. Perché il piano strutturale non stabilisce dove si edifica, ovviamente, perché non è conformativo. Cosa diversa è dire se su quell'area lì ci si edifica poco, tanto o niente, che è un compito del piano operativo. La terza area, è l'area pensare è l'area costa fra via del Sale, via Bengasi a ovest, questa zona qui, dove si viene sollevato, diciamo così, la questione che questa è un'area che ha area di margine prossima al territorio urbanizzato dalle chiare connotazioni agricole e rurali. E qui riconosciamo che una parte di quest'area, quella proprio dove si vede questa zona qua, essendo la zona nord zona agricola e quindi nettamente distinta, è un'area che non ha le diciamo può rientrare nella tipologia B di area con caratteristiche rurali. Quindi si ritiene che possa essere parzialmente accolta l'osservazione, riperimetrando di conseguenza il territorio urbanizzato, escludendo questa parte centrale che viene indicata lì con la manina del mouse. Punto 4, margine esterno compreso fra via del, vediamo un po', eccolo qua, ecco questo. Anche questo viene, su quest'area viene sollevata l'eccezione che parte riconducibile, come un'area in parte riconducibile alla tipologia D, cioè aree caratterizzate da un edificato sparso, e in parte come che ospitano funzioni non agricole, per cui si è riconosciuto come corretta questa interpretazione, e quindi è stata esclusa tutta la parte nord dell'area interessata, cioè al di sopra dell'edificato esistente. Devo dire, c'è stata anche un'osservazione privata su questa stessa area, a cui abbiamo dato ovviamente la stessa risposta, poi la troviamo nell'elenco delle osservazioni che abbiamo esaminato. Poi l'osservazione, l'altro punto, l'area 5, che è la punta qui, anche qui in prossimità del viale Acqua, questa punta verde più chiara raccolta, questo triangolo finale rispetto all'area zonizzata, in cui viene eccepito che si tratta di un'area che ha le caratteristiche delle zone D, cioè un'area caratterizzata da edificato sparso e quindi come tale riconducibile anche alle aree agricole. Si conviene con questo, tra l'altro non è che il piano strutturale e il piano operativo facessero previsioni di trasformazione su questa area, però si riconosce l'elemento di analisi corretto in quello che dice l'osservazione della regione, e quindi è stata deperimetrata tutta questa area dal territorio urbanizzato. Ma la numero 6 è l'area a margine a nord del capoluogo di Pietrasanta, che è tutta l'area che è posta a destra, per capirsi a sud per essere più precisi, del nuovo tracciato della via Pisanica, quella che si vede, fra l'altro un'area tutta sostanzialmente indicata a verde pubblico o a verde privato, quindi non urbanizzata. Anche in questo caso si chiede che venga riconosciuta che è un'area di margine prossima al territorio urbanizzato, ma da destinare all'ambito delle zone agricole. E quindi è stata deperimetrata tutta l'area posta fra la nuova strada e l'edificato reale esistente lungo l'attuale tracciato della via Pisani, come viene indicato dalla mano. L'area 7 invece riguarda delle aree di pertinenza, di aree agricole intercluse, che sono occupate da edifici molto gradi perché hanno un contesto di edificato di aree pertinenziali che hanno più l'aspetto del giardino. Che però dico, viene rispetto all'osservazione della regione che chiede il riconoscimento di una tipologia D, cioè di aree caratterizzate da un edificato sparso, si ritiene che possa essere accolta la richiesta di deperimetrare quest'area, di toglierla dal territorio urbanizzato. Poi l'area produttiva traversagna, vedete, che è tutta questa zona dove c'era una vasta area di atterraggio, cui viene chiesto che venga riconosciuta anche questa come area con connotati agricoli, e quindi si riperimetra il territorio urbanizzato in questa zona, escludendo tutta l'area dove nel piano operativo era stata fatta poi la previsione di area di atterraggio. Vanino indica come scorre sull'immagine, indica come è stata deperimetrata. Un'area produttiva, poi invece località Vallecchia, che è in aderenza al fiume Versilia, è su questa, a nostro avviso, una tipologia A, cioè non viene detto ovviamente perché è tutta edificata da capannoni, quest'area, non viene detto che, diciamo così, questa è un'area a carattere agricolo, viene detto che è un'area che è posta nel territorio agricolo e che ospita funzioni non agricole. Però noi riteniamo più corretto che sia mantenuta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. È un'area già edificata, quindi più che da costruirci di nuovo, perché non c'è lo spazio, poi non ci sono nemmeno le distanze oggi molto più ampie da rispettare dall'argine del fiume per edificare. Ma il tenerla all'interno del territorio urbanizzato può consentire invece un intervento anche con spostamenti di volumi su altre aree di riordine e di riqualificazione urbana, che era l'intento sia del piano strutturale che del piano operativo per quest'area. Quindi diciamo che riteniamo non accoglibile. Non tanto perché non potrebbe essere considerata un'area agricola non agricola nel territorio rurale, quanto perché il tenerla all'interno del territorio urbanizzato può rendere più facili interventi di riordino, di riqualificazione urbana, che è quello, considerata la vicinanza del fiume, che quest'area, di cui quest'area avrebbe bisogno. Questo insieme di in larga parte accolte o parzialmente accolte di osservazioni su queste consentono di dare un parere di parzialmente accoglibile alle osservazioni della regione sul perimetro del territorio urbanizzato. Il punto successivo, l'individuazione
No,
degli obiettivi.
Riccardo, Riccardo, siccome l'impostazione che avevamo dato anche al resto delle osservazioni, anche quelle suddivise in vari punti, poi votavamo i punti singolarmente, senza votare l'osservazione nella sua totalità.
Vabbè.
Quindi direi ora di passare eventualmente. Se ci sono delle domande per quanto riguarda questo punto 51 a 1 dei presenti in aula, oppure se possiamo passare direttamente alla votazione. Grazie Riccardo. Prego
Buongiorno.
Lorenzo.
Io farei come si è fatto finora, andrei ad analizzare punto per punto, anche perché alcuni punti dice parzialmente accolto, però non si riesce a capire dove finisce il
Allora
limite.
andiamo a leggere il risultato del parere tecnico. Tanto la sintesi l'ha fatta l'architetto Breschi e quindi andremo a leggere singolarmente i vari punti. Quindi do la parola all'architetto Frosi che ci legge il parere sul punto A1.
A1, territorio urbanizzato. L'osservazione è in larga parte accoglibile in quanto alla luce di un puntuale esame delle nuove aree si ritiene di poter recepire per diverse di tali aree l'invito a escluderle dal perimetro del territorio urbanizzato o, pur lasciandole motivatamente all'interno di detto perimetro, ad escludere o limitare fortemente le possibilità edificatorie su dette aree. Relativamente alle nuove aree individuate all'osservazione si ritiene quanto segue. Punto 1. Area Viale Apo a Via Leopardi, Via Bosco. L'area in questione non è da considerarsi nella tipologia B, in quanto non area prossima al territorio urbanizzato, bensì inserita nel territorio urbanizzato e carente di connotazioni agricole e rurali, e pertanto priva di elementi di ruralità. Il PS, nel confermare l'inserimento dell'area all'interno del territorio urbanizzato, considera l'osservazione non accoglibile.
Grazie architetto. Prego.
No, volevo fare una domanda a priori, poi siamo entrati subito nel dettaglio. Volevo capire un paio d'aspetti prima di addentrarci
Scusa
dettagliatamente.
Lorenzo, nel frattempo saluto l'ingegner Maggi che è entrata in aula anche lei.
Grazie.
Allora, volevo capire, l'altra volta abbiamo analizzato maggior parte delle volte delle osservazioni fatte da singoli privati o comunque da associazioni o comitati. Questa volta si va ad analizzare delle osservazioni fatte da un ente pubblico come la Regione. La mia domanda, la prima, è molto semplice. Vorrei capire quanto sarebbe vincolante il parere della Regione. Cioè, se nessuna delle osservazioni della Regione fosse stata accolta e il piano strutturale fosse andato dritto come era stato fatto in fase di adozione, sarebbe stato possibile portarlo all'approvazione?
Allora, il Consiglio Comunale è l'ultimo, diciamo, baluardo per l'approvazione, a parte ora c'è il procedimento anche della Commissione Paesaggistica Regionale, quindi ora nella prossima seduta del Consiglio si controdeducono le osservazioni e poi andiamo diciamo, all'approvazione successiva a seguito della Commissione Paesaggistica. Tranquillamente il Consiglio può approvare e non accogliere minimamente le osservazioni. Poi nella 65 esiste un procedimento che è la commissione paritetica. Se un ente ritiene che il piano è stato approvato in difformità al proprio piano, quindi il PIT per la provincia e il piano territoriale di coordinamento per la regione, può convocare, e c'è tutta una procedura, il relativo comune in commissione paritetica. Prima della 65 la commissione era solo politica, ora è una commissione prima tecnica e poi politica, quindi la procedura va avanti tranquillamente.
Grazie, architetto. Prego.
Volevo fare un attimo una domanda sul punto, se è possibile rivedere quello schemettino di prima.
L'area di Via Leopardi, Via Leapua, Lorenzo. Ora,
Aspettiamo un'altra domanda.
chiaramente ora la guardiamo sul piano, non sul piano
No,
strutturale,
infatti,
quindi
volevo capire anche se
cioè,
sono state fatte sulle tavole del piano operativo per una questione di comodità o per quale ragione?
per una lettura più semplice. Ma sono poi state fatte solo nella doppia lettura, avendo tutti e due i piani, abbiamo letto in entrambi i piani, poi per ora controduciamo al PS.
Un'altra domanda, ora ci arrivo subito. Visto che comunque il Consiglio Comunale dà un giudizio politico su questi aspetti, no? Qualora il Consiglio Comunale si esprimesse, diciamo, non accogliesse quelle che sono le osservazioni e le controdeduzioni che vengono fatte dagli uffici, come si comporterebbe di conseguenza?
Le tavole e le norme non verrebbero variate a seguito del non accoglimento di quelle osservazioni, quindi rimarrebbero invariate. Se uno accoglie l'osservazione, modifica o la tavola o la norma, se non l'accoglie, non modifica né la tavola né la norma.
Bene, vorrei entrare allora un attimo nel punto, perché questo è stato uno dei punti che sicuramente come opposizione abbiamo criticato, e poi anche ci dà forza anche l'osservazione della Regione, che comunque persegue un po' l'indirizzo che avevamo intrapreso noi sul consumo di suolo. A questa parte qui riguarda solo il TUT. La questione non è da considerarsi una tipologia B in quanto area prossima al territorio urbanizzato. Ora valutiamo l'osservazione, secondo noi non dovrebbe entrare nel territorio urbanizzato. Poi l'altra volta il sindaco ha detto che quella era già una zona che faceva parte del territorio urbanizzato in precedenza, però se si allarga anche un attimino solo sotto, si vede che anche la parte sotto che rientra nel territorio urbanizzato, prima rientrava nel territorio urbanizzato, anche il TUA4 rientra nel territorio urbanizzato. Ecco. Prima le previsioni, nonostante fosse nel territorio urbanizzato, serviva per farci un parco urbano, adesso serve per un'edificazione, cosa ben diversa, quindi dobbiamo entrare nel dettaglio di ogni cosa. E riteniamo che non ci siano le condizioni per far sì che questo rientri nel territorio urbanizzato, e quindi, come dice la Regione...
Però non ci faresti neanche il parco urbano. Se dovessi rientrare... nel territorio fuori dal territorio urbanizzato, la dovresti gestire, perlomeno questo è quello che ho percepito, la dovresti gestire come territorio agricolo. Quindi anche se a livello politico e amministrativo qualsiasi parte politica avesse come obiettivo di poterci fare un parco pubblico di qualsiasi tipo di genere, se fosse fuori dal territorio urbanizzato non avresti quella possibilità di poterci realizzare quel tipo di attività lì. Poi l'architetto Frosi sicuramente sarà più precisa che me.
No, probabilmente far vedere il piano operativo è fuorviante, perché in realtà, pur mantenendo appunto all'interno del territorio urbanizzato, non necessariamente ci devono venire dei lotti, quindi questo è solo per la collocazione, ma non necessariamente nel PO vedremo questo. Possiamo anche accogliere eventualmente le osservazioni del PO e farci un'area di margine che rimane verde, oppure farci un parco. Quindi forse la lettura di questi interventi del PO va solo individuata come localizzazione, non come percezione del lotto edificabile.
Grazie,
architetto. Posso chiarire questo punto, perché è importante? L'architetto Veleschi lo ha già chiarito, però forse è sfuggito nella spiegazione generale. Allora, noi abbiamo usato questa base che è il PO adottato, non è detto che il PO approvato conterrà la previsione specifica legata all'ambito di intervento TUT2B o TUT2A. Quello che in questa sede di piano strutturale è da verificare se quest'area, così come è stata indicata dalla Regione, entra o meno all'interno del territorio urbanizzato. Tecnicamente è stato ritenuto, ora per il livello del piano strutturale, che abbia le caratteristiche, che non rientri nelle caratteristiche come enunciate dalla Regione, di fatto di una zona agricola, ma di una zona che rientra in un sistema urbano, urbanizzato, e pertanto che rimanga all'interno. Da lì a vedere confermate le due schede TUT2A e TUT2B, dovremmo vedere il piano operativo approvato.
Grazie, architetto.
No, questa cosa è chiara. No, è chiaro anche che politicamente parlando la volontà era di approvare contestualmente il piano strutturale e il piano operativo, e quindi andavano veramente a stretto contatto. Alcune scelte venivano immediatamente messe in atto grazie al piano strutturale per il piano operativo, quindi è normale che l'analisi vada fatta insieme. Poi, lavorando anche su queste tavole, per noi, a maggior ragione, ci riporta subito a quelli che erano i temi politici principali. Ora, e se stai ritornando al territorio del perimetro urbanizzato, l'altra volta si vedeva delle tavoline che erano perfette, che si vedeva se c'era l'edificato oppure no. Quindi lì attualmente c'è qualcosa di edificato oppure no?
Allora, la tavolina la posso ricaricare, era il GIS in cui, che aveva come base l'ortofoto. Se ritiene il Presidente...
Prego, prego, prego. Tutto quello che può aiutare è... Ben accetto.
In questa visione vedete la sovrapposizione del piano operativo adottato all'ortofoto. 2016 ortofoto.
Chiaro?
Allora, la domanda è che di conseguenza allora nel PO spariscono le parti edificabili?
Quello penso che oggi non lo possiamo ancora dire.
Stiamo leggendo il tessuto urbanizzato, quindi il PO non ce lo dobbiamo vedere, perché qui leggiamo il tessuto urbanizzato ai sensi della legge regionale, quindi è urbanizzato ma non necessariamente dovrà essere edificato, perché urbanizzato e edificato sono due logiche diverse, quindi secondo me il PO è un po' fuorviante, è meglio lavorare su
questo tipo di cartografia. Altre domande? Possiamo procedere allora?
Sì, io ne ho una.
Prego, consigliera Taravella.
Grazie. Ciao, Gare. Dal momento che inizialmente il piano strutturale e il piano operativo andavano di pari passo, me la puoi rimettere quell'altra colorata che vada a colori? Grazie. Nella zona c'era un'area destinata ad atterraggio. E la mia domanda è la seguente: se il piano strutturale e il piano operativo fossero andati ancora di pari passo, questa osservazione sarebbe stata accoglibile o meno?
Dipende quello che c'è nell'osservazione sul piano operativo. Oggi stiamo analizzando le osservazioni del piano strutturale. Dipende sul piano operativo che tipo di osservazione la regione in quest'area qui ha fatto. E che controdeduzione è stata data a quell'osservazione lì per quanto riguarda il piano operativo. Prego.
Una domanda tecnica. Le aree di atterraggio e di decollo possono essere all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato?
No, ovviamente. Però noi continuiamo a parlare del PS, atterraggio e decollo è PO,
Lo so che è il PO, però esistono strategie anche di crescita e quindi sono strettamente collegate, altrimenti io credo che la volontà politica non era quella di fare tutte e due insieme, perché è un rapporto
però,
di causa effetto.
Lorenzo, analizzando, mi sembrava nella commissione precedente di essere stato abbastanza chiaro, forse ho sbagliato in questa commissione a non ripetere il concetto iniziale, che come avevamo impostato e le richieste che avevo fatto. Parliamo degli aspetti tecnici.
Credo che più aspetto tecnico di così.
No, infatti parliamo degli aspetti tecnici.
Quindi, poi naturalmente
le domande, se hai delle domande tecniche da fare in relazione al punto numero A1, quindi alla controdeduzione che l'ufficio ha dato, cioè, rimaniamo sul tema della domanda tecnica su quel tipo e chiaramente, come diceva l'architetto Flosi, oggi noi stiamo analizzando un perimetro del territorio dove all'interno di una perimetrazione di colore rosso siamo nel territorio urbanizzato, all'esterno siamo nel territorio rurale, chiamiamolo. Quindi, e non è detto che tutto quello che è all'interno, come dicevano i tecnici, all'interno del territorio urbanizzato poi è edificabile, perché come puoi vedere anche da quello schemettino lì ci sono delle aree color marroncino che sono, se non sbaglio, da F3 del piano operativo, che sono giardini o cose del genere.
Allora, sì, no, ok, ho cercato di fare domande più tecniche possibili, quindi il discorso è che, essendo una commissione urbanistica politica, sotto la veste di politico, io credo che quando si parla di pianificazione ci sono anche una serie di strategie che il pianificatore deve mettere in atto per far sì che ci sia una pianificazione come vuole lui, come l'altra volta mi ricordo l'intervento del relatore che disse che la crescita demografica era stata fatta anche in base al dimensionamento, quindi convieni con me che è strategico, che non era stata fatta un'analisi analitica della crescita demografica, altrimenti non avremmo avuto quel dimensionamento, è stato fatto quasi al contrario, cioè per avere quel dimensionamento è stata fatta quella crescita demografica. Quindi questo cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che si parla di strategie e scelte, la scelta del perimetro del territorio urbanizzato va a incidere fortemente successivamente su quelle che sono le strategie di crescita e di pianificazione. Quindi se io vado ad analizzare la zona di via Leopardi, specialmente non quella sopra, quella sotto, per me non sarà mai perimetro del territorio urbanizzato, perché non è urbanizzata, perché è un limite. Lo dice anche la regione, fra l'altro, non è che lo dico solo io. Quindi, però, per farti capire qual è il ragionamento, quindi andando ad analizzare punto per punto, ti dico subito no. Però volevo capire anche perché si è arrivati a quelle conclusioni, le aree d'atterraggio, era tutta una serie di conclusioni che poi naturalmente si legano con il piano operativo. È normale che le domande poi vanno anche un po' sul piano operativo. Comunque, vogliamo rimanere sul punto, ho cercato di rimanere più sul punto possibile e capire anche quali erano le strategie del pianificatore. È normale, punto.
Grazie. Metto in votazione il punto 1 dell'osservazione 51A1. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
Contrario a non accoglimento.
Tarabella?
Contraria.
Marchetti?
Favorevole al non accoglimento.
Il sottoscritto è favorevole al non accoglimento e anche per delega del consigliere Vannucci favorevole al non accoglimento. Passiamo alla lettura del punto 2.
Area via Bellini, via Boccherini e via Whelan. A seguito della verifica effettuata, le aree in questione risultano caratterizzate da aree a prevalenza di naturalità all'interno del tessuto urbanizzato. Pertanto si propone di mantenere le aree in questione all'interno del tessuto urbanizzato. Non accoglibile.
Domande? Prego.
Sì. Se si guarda anche sul Google Maps, banalmente, la zona in questione è ricca di verde, non è ad ampio tessuto urbanizzato. Quindi io volevo capire qual è il parametro per cui qui, in questo caso, è la controdeduzione la inserisce all'interno del tessuto urbanizzato. Grazie.
Riccardo, Se hai ascoltato la domanda e hai sentito bene la domanda, potresti rispondere. No, il microfono, grazie. Il microfono.
Mi ero un attimo distratto, quindi non l'ho capita perfettamente. Me la puoi ripetere?
Irene, grazie.
Sì, chiedevo quali sono i criteri per cui questa area è identificata, secondo la controdeduzione, nel tessuto urbanizzato, se si può vedere anche da ortofoto, insomma, perché si vede, anche da chi come me non è un tecnico, si vede molto, molto verde, a differenza di altre zone.
Sì, ora... La questione del verde in area urbana, diciamo così, è una questione che può essere vista e letta in modi diversi. Quello che è chiaro, quello che a mio avviso è un elemento di certezza è questo, che queste aree qui sono all'interno di quella che è la struttura urbana. Nel senso, Marina, diciamo, ha determinate dimensioni, queste sono aree all'interno di Marina. Allora, se noi vogliamo utilizzare anche queste aree come elementi di connessione del verde, come elementi, diciamo così, del verde pubblico, e come componenti urbane del sistema del verde, non possono che essere collocate e riconosciute all'interno del territorio urbanizzato, perché altrimenti dovremmo fare una sorta di intervento di progetto di copianificazione, che è tutta un'altra procedura che si fa per le aree extraurbane, quando si vogliono trasformare in parco l'impianto sportivo e in cose di questo tipo. Come dicevo in precedenza, su queste aree è decisivo ovviamente l'assetto che si dà in fase di piano operativo, e siccome, diciamo, queste aree sono sicuramente anche state osservate rispetto alle previsioni che contengono anche nel piano operativo, sarà quella la sede dove vengono risolti i destini di queste destini specifici, dove viene decisa la conformazione di queste aree. Ma questo non ha niente a che vedere con la questione di fondo, che queste aree sono parte integrante del sistema urbano, perché non si possono definire aree agricole intercluse, insomma, questo lo oggettivamente, insomma, non hanno i caratteri della ruralità, dei caratteri della struttura e del sistema agricolo.
Anzi, grazie.
Su questo aggiungo una cosa, su questo tracciato qui, fino ad arrivare al Viale Acqua, toccando l'area, una delle due aree che sono lì sul Viale Acqua, lo stesso piano strutturale indica una connessione ecologica, un corridoio verde, e la condizione per realizzarlo, cioè un'infrastrutturazione verde nel sistema urbano, è che questo sia considerato parte del territorio urbanizzato.
Grazie, architetto. Prego.
Stavo spento. No, grazie. Però l'osservazione della regione dice che questa zona rientra nella tipologia C, ovvero aree intercluse all'interno del tessuto urbanizzato, che però risultano caratterizzate da elementi di ruralità, come appunto in questo caso, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali, non costituiscono territorio urbanizzato. Quindi io volevo capire come nasce la controdeduzione.
La controdeduzione nasce dal fatto che quelle caratteristiche lì, è ovvio che su queste cose poi ci possono essere anche punti di vista diversi fra tecnici, come ci sono fra virologhi, ci sono fra fisici, fra chimici e scienziati. A mio avviso la tipologia C è la tipologia di un'area che è in stretta relazione con il sistema agricolo, quindi è posta generalmente sui margini, quindi non è all'interno di un sistema urbano come quest'area qui. Dunque, queste la cui vocazione, va bene, è evidentemente, prevalentemente una vocazione di un verde, va bene, a servizio del sistema insediativo, non di un verde a servizio del sistema rurale. E questo mi sembra a me molto molto chiaro. È ovvio che la stessa regione ha espresso una sua valutazione, e credo che sia altrettanto legittimo, come abbiamo ritenuto giusto accogliere la maggior parte delle considerazioni fatte, delle osservazioni fatte dalla regione in modo legittimo, credo che possa essere anche considerato corretto non valutare queste aree come aree agricole incluse.
Grazie architetto. Prego.
Ok, ora non va bene. Ogni tanto pigio, ma non... Vabbè. Ok, quindi questo discorso tecnico mi serve per porre invece la domanda politica, perché da quello che...
No, la domanda politica la farà il Consiglio
Comunale. La Commissione è fatta per fare...
La domanda politica la farà in
Commissione. Quando si arriva in Consiglio Comunale, io non ho tutte le...
La domanda politica la farà in Consiglio Comunale.
No, perché
il Consiglio oggi si... Oggi... No, non c'è niente, né Paolo, né Alfonso, né Michele.
Non mi puoi impedire
oggi
di fare la mia domanda politica.
Le regole...
Tal caso chiedo di andare al voto, Presidente.
Allora,
caso chiedo il voto.
Allora,
abbiamo detto l'altra volta...
volta abbiamo deciso insieme, tutti presenti, dove nelle commissioni si fanno esclusivamente domande tecniche. Quindi ci atteniamo ai risultati e alle contraddizioni tecniche l'ufficio
non esiste,
e i prefettisti.
Perché non mi
quindi,
permettete di
quindi,
mandare, di
no,
portare
assolutamente,
avanti il mio mandato.
Irene, ti prego.
Ti
prego. Le regole le abbiamo dettate nella commissione precedente. La commissione precedente è andata come doveva andare. Oggi non mi sembra il caso, non mi sembra il caso, perché un componente non è presente e perché te vuoi fare la professoressa, non mi sembra il caso di ostacolare i lavori della commissione e ostacolare i lavori che questa amministrazione, le tempistiche che questa amministrazione si è data per portare a termine determinati lavori. Quindi, se volete fare delle domande tecniche, fate pure le domande tecniche che volete, perché qui sono presenti tre tecnici in aula e un tecnico è presente anche in modalità video. E quindi le domande tecniche potete fare quelle che volete per quanto riguarda la parte tecnica. Poi, se no, devo accettare e devo dare risposta anche al consigliere Marchetti, metto in votazione il punto. Quindi, se ci sono altre domande tecniche, bene, se non metto in votazione il punto.
Allora, punto primo, non ti permetto di chiamarmi professoressa, perché io qui sono un politico e non sono un professore. Il professore lo faccio in classe la mattina. Bene, chiarito questo, faccio le domande che mi pare, perché qui ci sono diversi tecnici,
ci sono
due politici di maggioranza.
Le domande che ti pare non le fai, fai delle domande tecniche che ci sono i tecnici apposta per darti delle risposte.
Devo andare in Consiglio Comunale avendo chiaro...
Certo, metto in votazione il punto...
La democrazia non è tappa la bocca.
Metto in votazione il punto numero 2 dell'osservazione 51-1. Chi è favorevole al non accoglimento? Borgionasca.
Contrario.
Tarabella.
Contraria.
Marchetti.
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole al non accoglimento e per delega di Vannucci è favorevole al non accoglimento. Passo alla lettura del punto numero 3.
Margine urbano tra via del Sale a est e via Bengasi ad ovest, e a via da Adua e via delle Erbe a nord. A seguito della verifica effettuata, le aree in questione risultano caratterizzate da elementi di ruralità. Pertanto il limite del territorio urbanizzato viene ridefinito in questo modo: riduzione del limite del territorio urbanizzato in corrispondenza di via Adua, via delle Erbe, riduzione del limite orientale del tessuto urbanizzato, parzialmente accoglibile.
Grazie. Domande su questa osservazione? Ci sono domande? Ah, sì, sì, sì. I sistemi sono questi. Ci siamo.
Volevo, visto che la controdeduzione a questa osservazione è parzialmente accoglibile, volevo capire qual era quella parte che era stata modificata.
No, guardavo... Allora, potremmo... Sostanzialmente si tratta di un'area ad ovest... che è relativa a questa parte, perché da questa parte la carta non è aggiornata, c'è un intervento convenzionato in corso di conclusione. Però potrei, se mi date sempre i soliti tempi, condividere una tavola in cui si può vedere se l'architetto Breschi è d'accordo.
Però io ora non ce l'ho qui questa, no. No, ma scusa,
dico
Eugenia, ma proprio... no, la cosa potresti far evidenziare con la mano il perimetro su cui che è stato tolto, che è praticamente dalla... Ora io non posso lavorare, ecco.
Allora, questa ecco. Parte, il simbolino che vedete, è il simbolino relativo a aree già oggetto di convenzione in corso, per cui questa parte non c'è dubbio che rimane all'interno del perimetro. Questa invece è la parte che viene sottratta al territorio urbanizzato. Scusate, ho rimesso di nuovo sotto il PO, ma è proprio per chiarezza. Ora
è così, confermo.
È troppo chiaro perché dice margine urbano tra via del Sale a est, via Bengasi.
Via delle Erbe viene citata come limite a nord, se non sbaglio.
Qui è chiaro che si tratta di una zona agricola e la regione indica della tipologia B, aree intercluse che risultano connotate da chiare connotazioni agricole e rurali, qui secondo me vengono investite in pieno. Ora, quella zona lì oggetto di intervento, ok, è chiaro.
Quella purtroppo, cioè, era uno strumento precedente, quindi l'hanno attuata la parte. Poi era un intervento legato allo sviluppo del campo del SAP. Se non ci sono altre domande, metterei in votazione il punto numero 3. Chi è? Ah. Io metto in votazione. No. Metto in votazione, anzi, intanto la consigliera Tarabella è uscita e speriamo che rientri per proseguire l'ordine del giorno. Metto in votazione il punto numero 3 dell'osservazione 51A1. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole al parziale accoglimento e in qualità di delegato di Vannucci favorevole al parziale accoglimento. Diamo lettura al punto numero 4.
Margine esterno ad est compreso tra la fine di via del Sale a sud-est, via Monteforchia e via Calatafimi a ovest. A seguito di verifica, le aree in questione risultano caratterizzate in parte da edificato sparso. Pertanto si ritiene ammissibile la riduzione del tessuto urbanizzato della porzione nord dell'area, compresa tra i tratti terminali delle vie Calatafimi e Monteforchia, parzialmente accoglibile.
Grazie. Sullo schermo intanto c'è la localizzazione dell'area. Grazie. Se non ci sono altre domande, metto in votazione il punto numero 4 dell'osservazione 51A1. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole al parziale accoglimento, in qualità di delegato del consigliere Vannucci, favorevole al parziale accoglimento. Diamo lettura al punto numero 5.
L'area al margine sud-ovest dell'abitato di Pietrasanta, compresa tra via Africa e via Fiumetto, a seguito di verifica l'area che risulta caratterizzata da edificato sparso, pertanto il limite del territorio urbanizzato può coincidere con il margine dell'edificato. Accoglibile.
Grazie. Nel frattempo andiamo a vedere qual è l'area in questione. Posso mettere in votazione o ci sono domande su questa qua? Metto in votazione il punto numero 5 dell'osservazione 51A.1. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole e in qualità di delegato di Vannucci favorevole all'accoglimento. Diamo lettura al punto numero 6.
Margine a nord del capoluogo di Pietrasanta, compreso tra via Pisanica a sud, via Aurelia a nord e via Cava ad ovest. A seguito di verifica l'area in esame risulta chiaramente di tipologia B, agricola, benché attraversata dalla previsione di adeguamento della via Pisanica. Pertanto il limite del territorio urbanizzato si attesterà ai margini dell'edificato. Accoglibile.
Grazie. L'area che vedete sullo schermo è l'area oggetto di osservazione. Domande? Quel verde lì, dove c'è la manina del mouse, che era progettualmente l'avano messa come un verde, di un verde urbano a filtro dell'edificato, visto che nel progetto c'è il percorso. In quella, sì. Posso mettere in votazione il punto numero 6? Chi è favorevole? Nel frattempo è rientrata la consigliera Taravella in aula. Chi è favorevole all'accoglimento del punto numero 6 dell'osservazione 51A.1? Borzonasca?
Favorevole.
Taravella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole e in qualità di delegato di Vannucci favorevole. Diamo lettura al punto numero 7.
Aree intercluse in prossimità della provinciale di Vallecchia tra via Lago d'Orta, via Lago di Seo e via San Bartolomeo. Verificata la continuità ambientale con le aree agricole periurbane, si ritiene ammissibile l'esclusione di tale area dal perimetro del territorio urbanizzato. Accoglibile.
Grazie. E sullo schermo potete vedere qual è l'area oggetto di osservazione. Se avete delle domande, prego di farle, altrimenti metto in votazione. Metto in votazione il punto numero 7 dell'osservazione 51A1. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Taravella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole e in qualità di delegato di Vannucci favorevole. Passiamo alla lettura del punto numero 8.
Area e località Traversagna, compresa tra la via Aurelia Ovest o Sud e la via Traversagna Est. Considerate le risposte date alle osservazioni che hanno chiesto il superamento della circonvallazione sud e tenuto conto delle caratteristiche agricole delle aree in oggetto, si ritiene che il perimetro del territorio urbanizzato possa coincidere con l'edificato esistente e le previsioni di viabilità necessarie ai collegamenti con gli stessi assi stradali principali. Accoglibile.
Grazie. Sullo schermo potete vedere l'area che individua l'osservazione. Ci sono domande?
Sì. Allora, mi sembra che quella comunque doveva diventare successivamente una viabilità strategica per Pietrasanta, come aveva promosso l'amministrazione, la famosa bretellina. Quindi, di fatto, togliendo dal perimetro del territorio urbanizzato tutta quell'area lì, di conseguenza anche la bretellina non può essere realizzata sulla base, a meno che successivamente, come può succedere, vengano fatte varianti, come diceva l'architetto l'altra volta, niente è superabile. Quindi, eccetto che tramite una variante, ad oggi, con l'accoglimento di questa osservazione e di conseguenza la cancellazione all'interno del perimetro del territorio urbanizzato di quella fascia lì, la bretellina e quindi quella strategia, vedi quando si ritorna alla strategia, non è più possibile. Ok.
Magari, visto, qui lasciatemi fare un commento. Visto le problematiche
politico,
che...
Tecnico.
Visto le... No, più che né politico né tecnico, un commento a generare. Visto tutte le problematiche che oggi alcuni cittadini stanno riscontrando, specialmente chi sta a Val di Castello, chi sta in quella zona lì per i lavori che giustamente Gaia deve stare realizzando, forse un pensiero... il pensiero dei progettisti non sarebbe stato sbagliato. Poi che ci possano essere soluzioni anche migliori non lo metto in dubbio, però forse un ragionamento successivamente lo dovremmo fare per risolvere alcuni problemi di viabilità di quella zona, no? Perché poi la dimostrazione del fatto che chiudi una strada oppure sei obbligato per interventi di manutenzione straordinaria o straordinari a eseguire dei lavori, sei obbligato insomma a mettere in crisi un sistema viario importante. Quindi forse chi aveva ideato quella strategia aveva fatto studi secondo dal mio punto di vista migliori dei nostri che oggi siamo qua. Forse poi ti ho detto ci possono essere anche strategie migliori o soluzioni diverse con meno impatti e cose del genere, però penso che una riflessione purtroppo l'abbiamo testata con mano in questo mese che l'ente Gaia ha dovuto fare questi interventi. Quindi se non ci sono altre domande metto in votazione il punto numero 8 dell'osservazione 51A.1. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto e anche per Vannucci come delegato è favorevole all'accoglimento. Diamo lettura al punto numero 9.
Area produttiva e località Vallecchia, compresa sarà strada provinciale Vallecchia Est e il fiume Versilia Ovest, trattandosi di area in continuità con il territorio urbanizzato e caratterizzata dalla presenza di un consolidato insediamento produttivo collegato alla frazione di Vallecchia, si ritiene opportuno confermare l'inserimento di tale area all'interno del perimetro del tessuto urbanizzato, anche al fine di promuovere e favorire un intervento di riqualificazione urbanistica connesso sia alla sistemazione del margine urbano che al miglioramento del rapporto paesaggistico-ambientale con il fiume Versilia. Non accoglibile.
Grazie. Domande su quest'area, su questa osservazione?
Volevo sapere, l'attività è sempre in funzione oppure è dismessa? È possibile saperlo anche per capire un attimino?
Io penso che sia in funzione, magari non svolgerà più la funzione o l'attività principale di quando era nata questa azienda, che insomma era una delle poche aziende sul nostro territorio che era leader nella realizzazione di macchine per il marmo, però insomma mi sembra che forse oggi avrà un'altra destinazione come uso, però mi sembra che sia sempre in funzione per quello che ho visto io.
Allora facendo un attimo l'esame di tutte quelle osservazioni, perché poi si ripetono, poi soprattutto sul piano strutturale, credo nel piano operativo diventeranno molto più diversificate le osservazioni, ma sul piano operativo poi si rimanda molto ad esempio al perimetro del territorio urbanizzato. Nei casi che abbiamo analizzato precedentemente, anche come linea che personalmente ho voluto mantenere, è stata quella di una continuità del territorio urbanizzato, quindi di cercare di non fare isole. E questo, in questo caso specifico, è una penisola con un piccolo lembo che tiene unito al perimetro del territorio urbanizzato. Quindi ho guardato anche l'osservazione della regione che non dice solo non deve essere, dà anche una spiegazione perché, e si rifà alla tipologia A, che pur ospitando funzioni non agricole, ai sensi non costituiscono il territorio urbanizzato. Ecco, qui si vede che è proprio una parte completamente lontana dal perimetro del territorio urbanizzato, è quasi forzata, è quasi una forzatura, quel piccolo lembo di territorio urbanizzato che va a passare in una parte quasi boschiva, se secondo me non ci sono i limiti, andando ad analizzare come si è fatto finora. E seguendo anche le indicazioni tecniche che erano state date. Non so se c'è qualche indicazione perché strategicamente si ritiene che quello debba rimanere all'interno del territorio urbanizzato?
Nella risposta, cioè, è stato messo all'interno del territorio urbanizzato per favorirne il recupero, perché come sappiamo bene le aziende dismesse oppure ridotte per l'utilizzo, se vengono abbandonate, non hanno possibilità di riqualificazione, sono veramente abbandonate. L'unico sistema per, diciamo, per mantenere, per recuperarle, magari recuperando anche le parti del Versilia più vicine, sono quelli di dargli una possibilità di fare un intervento. E la riqualificazione urbana è un intervento particolare, quindi se poi nessuno poi demolisce, e la logica è che possiamo scrivere tante belle cose, ma poi la realtà dell'urbanistica è quella che io riesco a mantenere il territorio dandogli delle possibilità di sviluppo, e spesso ovviamente anche andando in ambiti dove le volumetrie sono sempre più ridotte, perché anche gli interventi industriali necessitano di meno spazi, i famosi carri ponte ormai sono quasi dimenticati, per cui dando la possibilità all'interno del territorio urbanizzato si ritiene che si possa riqualificare una zona del territorio che è veramente degradato.
Chiaro la risposta? Posso procedere alla votazione, alla messa in votazione del punto numero 9? O c'è qualche altra domanda? Prego, prego.
No, giusto un appunto, cioè il ragionamento è chiaro, però non è che è difficile analizzare ogni caso, insomma ci sono tante aziende che sono al di fuori del perimetro urbanizzato e di fatto potrebbero essere penalizzate da questo. E lì però non è in continuità con, se si rimane sull'idea che si era fatto l'altra volta, noi daremo la nostra considerazione in base alle scelte che si erano fatte finora, quindi non è.
Magari faccio intervenire l'architetto Breschi, che magari può essere più esaustivo nella spiegazione. Prego, architetto.
No, io volevo rappresentare al consigliere i due casi. Ai fini di un ampliamento di queste strutture è più facile se vengano considerate territorio rurale, perché le funzioni non agricole nel territorio rurale hanno regole per l'ampliamento molto più semplici di quelle che sono nel territorio urbanizzato, ma hanno un perimetro come questo molto molto stretto, perché quel perimetro lì non consente, va bene, di fare ulteriore edificazione, sia per le distanze dal fiume, che devono essere minimo 10 metri, sia per la distanza dal perimetro intorno, dal bosco, che lo stesso deve avere una certa fascia di rispetto. Tenerlo nel territorio urbanizzato ha il significato, va bene, di cercare di trovare delle soluzioni per questa area che sono alternative a quelle di una sua utilizzazione con le caratteristiche attuali. Questo è il tema di fondo per questa area, perché va vista questa area qui, va vista non soltanto guardando il comune di Pietrasanta, perché il Versilia qui fa il confine, ma guardando anche le zone intorno. Vedete, questo sembra è un'appendice di tutta un'area produttiva e residenziale che è nel comune limitrofo di Serravezza. Quindi magari per Pietrasanta sembra al limite del territorio comunale, al limite del deserto dei Tartari. In realtà è in mezzo al sistema insediativo che caratterizza la sponda opposta di Serravezza. Quindi tutto questo ha il significato, come in genere si fa oggi, alla finalità di favorire un riordino e la riqualificazione del corso d'acqua e di quello che è stato realizzato ai suoi margini nel corso di diversi decenni. Ecco, il senso di questa operazione, devo dire che io ho avuto occasione di parlare anche con chi ha redatto l'osservazione per conto della regione, ha capito pienamente, almeno così conversando su questo tema, quella che è la posizione che abbiamo espresso come valutazione rispetto all'osservazione fatta. Dico semplicemente questo.
Grazie, architetto. Chiarito?
Chiarito, aspetti tecnici li capisco. Le contraddizioni, ancora una volta, però il miglioramento del rapporto paesaggistico-ambientale, se si guarda di là, e l'amministrazione vuole aprire le cave anche, per, anche lì nel caso in cui per un recupero paesaggistico ambientale, quindi con questa scusa si può fare tutto. Ora non in questo caso specifico, ma si è capito che con questa storia di recupero ambientale paesaggistico si cerca sempre di fare le cose che si fa.
Nell'altra commissione mi ero dimenticato anche di un particolare. Quando facemmo la conferenza con Serravezza, te la voglio raccontare perché insomma è abbastanza esemplare come indicazione fatta da un altro comune, no? Che ci fu fatta questa conferenza, era presente anche l'architetto Bonatti a questa conferenza, dove ci fu anche indicato dal Comune Serravezza che eventualmente per raggiungere l'azienda che è sul Comune di Serravezza, perché oggi l'azienda che gestisce poi o che gestirà in futuro se ha la possibilità di riaprire la cava è sul Comune di Serravezza, ci fu anche indicato ma perché non progettate una strada lungo fiume nel vostro territorio, quindi pensa un'altra parte politica cosa ci aveva suggerito a noi per risolvere il problema dei 2-3 camion in più durante il giorno di maggiore intensità di traffico. Quindi mi sembra in questo caso di avere che sia stata abbastanza anche tutelata, no? Che poi, come diceva l'architetto, se tu la lasciassi nel territorio rurale, anche un cambio di funzione per qualsiasi tipo di altro tipo di attività, potrebbe essere una palestra, una scuola privata. Cioè, diventerebbe anche complicato se fosse fuori, se non con procedimenti molto più ampi e lunghi, in senso che bisognerebbe ritornare in conferenza di pianificazione con gli enti e poi rifare tutto un procedimento. Quindi mi sembra che l'area sia già densamente edificata e ad oggi, se non il recupero della parte esistente, non penso che ci siano altre possibilità di ampliamenti o di peggioramenti.
Quindi,
quindi
convenite con me che anche la perimetrazione è strategica, non è data solo dallo stato di fatto, di dire questa zona finisce in una determinata tipologia e territorio urbanizzato oppure no, è strategica. E vedi che è correlato a quello che dicevo prima.
Certo. Okay. E anche perché poi sono aziende che poi oggi sono nate per la realizzazione all'epoca di macchinari per il marmo. Oggi sì, ma anche perché poi nelle attività in alcuni tipi di attività oggi c'è anche un trend diverso rispetto ai vecchi piazzali di deposito di marmi. Oggi ci sono tante aziende che cercano proprio edifici per stoccare il materiale, perché è diventato quasi una boutique ormai l'esporre i materiali che fortunatamente qua nella nostra zona sono presenti. Detto questo, metto in votazione il punto numero 9 dell'osservazione 51 a punto 1. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Tarabella?
Contrario.
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole, in qualità di delegato di Vannucci è favorevole al non accoglimento. Ora passiamo all'osservazione 51. Allora passo la parola all'architetto Flosio.
Allora, questa è data più che come osservazione, come opportunità. In merito alla richiesta di redigere una tavola illustrativa dell'articolazione del territorio urbanizzato in relazione all'articolo 4 della legge regionale 65 del 2014, si fa presente che essa sarà redatta per la conferenza paesaggistica, arricchendo le conoscenze richieste con la rappresentazione del sistema degli elementi di connessione, protezione e recupero paesaggistica ambientale posta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, parzialmente accoglibile con modifiche della tavola P02 e P04 di documenti 1, 2 e 2A.
Grazie architetto. In merito a questa lettura, questa esposizione, ci sono domande? Prego.
Credo che questa osservazione è un'osservazione che è stata ripetuta diverse volte, sia prima che poi proprio con le osservazioni, poi se lo dice la Regione assume ancora di più un valore determinante. E prima le UTO erano 15 nell'attuale regolamento urbanistico e sono state portate a 2, l'abbiamo già detto tante volte. Però la Regione ancora una volta...
3.
Cosa? 3.
Più una 4.
Erano due perché erano la collina, tutta la pianura e strettoia normale che va da parte, quindi erano 3 prima. Adesso sono state portate a 4, cioè sono sempre 3, di cui una è divisa in A e in B. Okay? Anche se si legge l'osservazione della Regione, entra proprio nel dettaglio perché le UTOE sono troppo ridotte. È vero che le indicazioni dei piani che fanno adesso si cerca sempre di ridurre le unità omogenee, però in questo caso sono veramente troppo ridotte in maniera tale che è difficile anche controllare un dimensionamento, perché io mi ricordo prima quando volevo andare a edificare una certa UTOE, cioè avevo un minimo di dimensionamento. Questo cosa può portare, secondo me? Può portare a uno scompenso. Spostare? Ma allora sì, nel senso, è quello è un caso specifico, però nel senso serve proprio per dare un dimensionamento l'UTOE. Facendo così, quindi in linea di massima, io posso andare a sovraccaricare urbanisticamente una zona e zero un'altra, quindi andare a creare degli scompensi di edificato e di urbanizzazione. Le UTOE servivano proprio a mantenere lo sviluppo controllato e omogeneo su tutto il territorio. Quindi l'abbiamo detto in fase di preliminare, l'abbiamo detto in fase di adozione, lo diciamo in fase di osservazione, e si arriva con un parzialmente accoglibile che sicuramente, secondo me, non soddisfa sicuramente, e anche la Regione poco, perché richiedeva una maggior suddivisione delle UTOE. Quindi vedendo la risposta già di parzialmente accoglibile e suddividendo, mantenendo poi di fatto lo stesso numero, andando a suddividerne solo due.
Scusa, solo per chiarimento, non siamo passati al punto relativo alle UTOE, avevamo ancora un punto.
Il Presidente non mi ha interrotto e non mi ha corretto, io non lo so, aspettavo il Presidente mi correggesse.
Io ho interrotto solo per aiutare i lavori della Commissione.
Forse non era attento il Presidente.
Allora, posso mettere in votazione, io ero già avanti. Metto in votazione l'ultimo punto espresso e appena letto dall'architetto Frosi. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Bolzonasca?
Contrario al parziale accoglimento, favorevole all'osservazione.
Tarabella?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto, favorevole al parziale accoglimento, in qualità di delegato di Vannucci, favorevole al parziale accoglimento. Ora passo la parola all'architetto Frosi, che ci illustra il punto A2 dell'osservazione 51.
Individuazione delle UTOE. L'osservazione è pure una questione sostanzialmente condivisibile, ovvero quella di avere una maggiore articolazione e controllo della distribuzione territoriale del dimensionamento insediativo del PS e della verifica delle dotazioni territoriali pubbliche. Ciò anche a parziale discapito di uno degli elementi statutari assunti come giustificazione della suddivisione dell'UTOE, ovvero la stretta relazione e integrazione fra il capoluogo interno e la città della costa, evidenziate dal morfotipo insediativo a pettine dei pendoli costieri, articolazione territoriale 3.1 della Versilia, dell'invariante terzo del PIT-PPR e dell'invariante terzo del PIT-PPR, tenuto conto delle contenute dimensioni, delle caratteristiche unitarie e delle omogenee strategie dell'UTOE 1 e 3, il problema posto dall'osservazione può trovare soluzione in una suddivisione in due ambiti dell'UTOE 2, attraverso una distinzione del capoluogo dall'insediamento costiero, una conseguente distinzione del dimensionamento, dei relativi dimensionamenti, delle verifiche dei servizi e, ove necessarie, una maggiore articolazione o precisazione delle strategie. I due ambiti o sub-UTOE sono così definiti: UTOE 2 ambito A, la città capoluogo, UTOE 2 ambito B, la città della costa. Per ogni sub-ambito, sub-UTOE 2A e 2B, gli elaborati DPS vengono integrati con l'individuazione dei perimetri. L'elemento di divisione tra i due ambiti è rappresentato dal tracciato dell'autostrada A12, con la definizione delle specifiche strategie, con la suddivisione del dimensionamento e con la verifica dei servizi e degli standard, parzialmente accoglibile con modifiche delle tavole P02 e P04, dei documenti 1, 2 e 2A.
Grazie, architetto. Sì, vai, concludi.
Avevo già detto più o meno le cose che erano già state dette in passato, mi ero un po' anticipato sul punto, chiedo scusa, però quando si parla anche che l'aumento del numero di UTOE potrebbe indirizzare azioni e strategie di sviluppo sostenibile finalizzato proprio al superamento delle medesime, ci fa capire che sono necessarie, e quindi è una richiesta che secondo me doveva essere accolta, diciamo, in maniera più generosa, in maniera proprio più esecutiva. Invece è stato fatto un ammorbidimento dove si mantengono le linee massime da queste tre, si differenzia un po' la Marina con Pietrasanta, che è proprio la base, perché mantenere anche proprio a livello di peculiarità dell'edificato, dello sviluppo, eccetera, sullo stesso livello un centro, una città storica come il centro storico di Pietrasanta e la Marina, che ha avuto un'edificazione successiva, era quasi una forzatura magari dettata anche da delle strategie di dimensionamento, di sviluppo, di crescita demografica, tutta una serie di cose che è difficile anche andare a analizzare nel dettaglio, perché ora si sta facendo un'analisi semplicemente delle UTOE. Quello che poi ne consegue è difficile analizzare, soprattutto per noi che si fa un'analisi comunque politica, perché si sta rivestendo ciò. Quindi, però, se lo dice la Regione, tramite un'osservazione, riteniamo che doveva essere seguita.
Grazie. Ci sono altre domande? Prego.
Grazie. Io volevo sapere, gentilmente, come mai l'UTOE 2 è stata divisa in 2A e 2B e non si è fatto invece UTOE 1, 2, 3 e aggiunta la quarta. Prima domanda. E poi volevo capire, sempre gentilmente, sempre se il Presidente non mi toglie un'altra volta la parola in un fare assolutamente antidemocratico, se il, dimensionamento...
Mi tolgo la parola quando mi sento... Quando mi sento preso in giro e quando io chiedo, quando io ripeto, consigliera Tarabella, le ripeto per l'ennesima volta. Nella precedente commissione abbiamo stabilito i criteri per l'analisi delle osservazioni e quindi vorrei che tutte le commissioni che abbiamo programmato fossero tutte sulla stessa linea, quindi domande tecniche sono ben accette, altri tipi di osservazioni o di commenti no. Grazie.
Dicevo, volevo sapere se il dimensionamento è diviso a metà o se è proporzionale fra, fra l'utoide 2A e quella 2B, quindi le domande sono due.
No, è non è divisa a metà, è proporzionale. Ora non so se nella proporzione diretta, ma insomma non è divisa a metà.
Architetto Breschi, questa è una domanda per lei.
Dunque, no, allora il dimensionamento ovviamente viene fatto in relazione alle capienze, alle previsioni di espansione delle due aree. Non è che c'è un automatismo per cui sono proporzionate alle dimensioni attuali dell'uno o dell'altra autore. Però quello su cui mi premeva intervenire e chiarire era sul primo quesito della consigliera. Cioè, perché invece di due UTOE è stato diviso un UTOE in 2A e 2B? Per una ragione molto semplice, che è questa, mi avviso, ho detto su alcune cose, ovviamente ci sono anche valutazioni tecniche che possono essere ovviamente legittimamente del tutto diverse. Io trovo che facendo riferimento a quello che la Piano Paesaggistico chiama il morfotipo insediativo, l'elemento caratteristico del sistema insediativo della Versilia fino a tutta la costa puana, va bene, è quello che il piano chiama il sistema del pendolo, cioè questo rapporto che c'è fra un centro interno principale storico e uno sviluppo sulla costa che ha poi alla fine generato una continuità di sviluppo sulla costa, che è la città lineare della costa, che va tutta la Versilia fino alla Puana, fino alla costa puana, fino a Carrara. Allora, il bipolo, va bene, il sistema bipolare, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Camaiore, Lido di Camaiore, Massa, Marina di Massa, Carrara, Marina di Carrara, va bene, ha relazioni diverse a seconda della distanza e delle legami che ci sono di fatto. Pur nella distinzione, Pietrasanta e Marina di Pietrasanta hanno rispetto a quest'altra realtà un rapporto fra loro molto molto più forte, ma lo hanno storicamente, perché sono saldate da due assi, uno storico che è l'Aurelia, va bene, l'altro storicizzato che è il Viale Acqua, e per la distanza quindi c'è un legame che è funzionale, organico, come dice il termine UTOE, che a mio avviso giustificava anche il fatto che fosse considerato un unico UTOE. Abbiamo deciso di articolarlo cogliendo la sollecitazione che è venuta dalla regione, ma nel tenerle distinte le due subambiti, che sono come due UTOE perché hanno ciascuno il proprio dimensionamento, i propri standard e così via, va bene. Il considerarle due subambiti di un UTOE più grande, che è svuotata dei suoi contenuti specifici di UTOE, va bene, serve a sostenere e a legittimare una condizione reale che a nostro avviso, avviso nostro tecnico, è peculiare della realtà di Pietrasanta, che le distingue rispetto alle altre zone che dicevo, Camaiore, Massa e Carrara. Questa è la ragione, diciamo così, tecnica e tecnico-culturale che presiede questo orientamento.
Grazie, architetto. Prego.
Fare una domanda. Riguarda in senso lato anche un po' il piano operativo, però voglio capire anche, perché lega secondo me anche l'UTOE, la pratica del decollo atterraggio. Il decollo e l'atterraggio devono avvenire all'interno della stessa UTOE necessariamente?
Non necessariamente. Cioè se il piano poi operativo prevede la possibilità del decollo e dell'atterraggio anche fra UTOE diverse, questo è possibile. In via ordinaria è chiaro che è preferibile un decollo e un atterraggio nell'ambito della stessa UTOE.
Anche perché mi sembra, poi architetto Preschi mi corregga se sbaglio, mi sembra che nelle aree di atterraggio, cioè nelle aree di decollo, era già previsto in quale area di atterraggio dovevi andare nelle schede del PO.
Sì, sì.
E se non sbaglio, quelle previste nell'UTOE 2 erano tutti decolli che provenivano dall'UTOE 2. Quindi rimanevano all'interno della stessa UTOE.
Io mi ricordo che quando presentarono il piano dissero proprio che una norma del collateraggio è una cosa che era già sodata, in alcuni comuni avevano già iniziato a metterla. Volevo capire se era vincolata a questa cosa dell'UTOE oppure no. Va bene le indicazioni che diceva di metterla la stessa e ti dava già un'indicazione di dove. Poi non è che diceva esattamente deve andare lì, diceva può andare lì o lì, insomma uno può anche decidere il decollo e l'atterraggio.
In alcune schede mi sembra ti indicava proprio in quale dovevi andare, mi sembra, quindi, poi, diciamo, però è riguardante il piano operativo.
No, quindi... so, però io per l'imitazione delle UTOE voglio capire se questo poi diventa una strategia, certo. Quindi sì. Le UTOE e la pratica del decollo atterraggio non c'entra niente, può andare anche in un'altra UTOE tranquillamente. Per esempio, perché c'è del decollo nella 1, ci dovrebbe essere, nella UTOE 1 mi sembra. Volevo sapere se è determinante questa cosa qui oppure no.
Architetto,
Dunque, stavo riguardando ora, nella legge quello a cui si fa riferimento è l'articolo 101 che parla della compensazione urbanistica. Comma 2, va bene, il comma 2, le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica, se compresi i crediti edilizi, che è la, diciamo così, la fattispecie a cui si assimila le questioni delle fattispecie giuridiche a cui si assimila la questione dei decolli e dell'atterraggio, sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, questa è una condizione sine qua non, bene, e sono ricomprese nell'ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o progetto unitario convenzionato di cui all'articolo 95 oppure agli interventi di rigenerazione urbana. Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale con l'articolo 95, comma 9. Quindi il riferimento, diciamo così, che dà la legge è quello del perimetro del territorio urbanizzato. È evidente che il riferimento dell'UTOE è un riferimento, ancorché non obbligato, utile perché riposiziona nello stesso ambito, nello stesso contesto, gli standard urbanistici, cioè le dotazioni territoriali pubbliche. Questa è una ragione, diciamo così, di equità urbanistica più che in questo caso.
Grazie, architetto. Altre domande? Altre domande? Allora, metto in votazione il punto dell'osservazione 51A.2. Chi è favorevole al parziale accoglimento?
Contrario al parziale accoglimento.
Tarabella?
Contraria.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole al parziale accoglimento e in qualità di delegato del consigliere Vannucci è favorevole al parziale accoglimento. E farei 5 minuti di pausa. Ore 18 e 28 riprendono i lavori della commissione. Eravamo rimasti, cioè dobbiamo leggere l'osservazione 51 a punto 3. Quindi do la parola all'architetto Frasi per la lettura.
Il menzionamento del PS: si ritiene sostanzialmente accoglibile la richiesta di porre una limitazione nel primo piano operativo agli interventi di nuova edificazione residenziale rispetto al totale degli interventi a destinazione abitativa previsti complessivamente dal piano strutturale. La percentuale indicata si attesta attorno al 35% ed è di poco superiore a quella richiesta nell'osservazione. Si ridimensiona inoltre, sia pure in modo contenuto, il dimensionamento residenziale del PS, tenendo conto soprattutto dell'esclusione dal perimetro del territorio urbanizzato delle aree oggetto della presente osservazione al punto A1. Il dimensionamento residenziale del PS viene ridotto da 2.225 abitanti a 2.050 abitanti e la SE viene ridotta da 89.000 metri quadri a 82.000 metri quadri, dei quali oltre il 50% sono destinati al riuso. Accoglibile con modifica dei documenti 1, 2 e 2A.
Grazie. Domande? Prego.
Grazie. Allora, la domanda è praticamente... il dimensionamento del PS, con questo punto un attimino si va a dimensionare per l'appunto qual è la crescita. Un piano strutturale, come si legge nella cosa della regione, ha una durata di circa 15 anni, attraverso il quale, a differenza del piano operativo, che in media ha una durata di 5 anni, 6 anni, a seconda anche dell'amministrazione. Quindi, 8. E quindi almeno due, nella durata di un piano strutturale, vengono stesi almeno due piani operativi. Questo piano strutturale, in stretta concomitanza, riprendo quello che ha scritto anche la Regione, non vado fuori tema. In poche parole, il piano operativo andava a consumare interamente, nella sua durata, tutto il dimensionamento che il piano strutturale dava a disposizione. Con questa osservazione, che poi gli uffici accolgono, andando a contenere nella misura del 30% il dimensionamento della superficie edilizia per la realizzazione del dimensionamento, insomma, ora cerco di non legarmi con questi termini tecnici che sono abbastanza difficili, però vorrei far passare bene quello che è il messaggio. Di fatto si stralcia il piano operativo. Di fatto, con l'approvazione di questo punto, si rende inefficace il piano operativo, perché non dà la possibilità al piano operativo di utilizzare la potenzialità edificatoria inizialmente concessa da questo piano strutturale. Quindi io vorrei capire quanto inciderà l'accoglimento di questa osservazione sulle modifiche del piano operativo.
E qui penso che a questa domanda debba rispondere, sia il più titolato, l'architetto Breschi.
Quanto incide? Nel senso, questa norma che viene recepita nella sostanza, richiesta dalla Regione, recepita nella sostanza, si traduce in un contenimento, in un differimento di una parte delle previsioni del piano operativo. Ovviamente la questione riguarda la nuova edificazione, non riguarda il riuso, per il quale non è richiesto, ma essendo anzi questo finalizzato a questo emendamento della richiesta della Regione, finalizzato a favorire il riuso, trae vantaggio da questa disposizione, incoraggia gli interventi di riuso rispetto alla nuova edificazione. Contrae ovviamente una quota delle previsioni del piano operativo, ma una quota ovviamente, perché 50% del dimensionamento del PS, più del 50% è dato dal riuso, e questo può, al limite può essere anche integralmente utilizzato, va bene. E per la parte di nuova edificazione una quota pari al 35% di questa quantità. Devo dire che anche il piano operativo precedente non era il 100% del piano strutturale, insomma, ora non ricordo esattamente, qualcosa intorno al 70% della nuova edificazione. È che interessa tutto il dimensionamento previsto dal piano per la nuova edificazione residenziale. Le altre funzioni non sono modificate.
Grazie.
Prego. Ho visto che nella controriduzione vengono dati dei dati appunto sulla riduzione degli abitanti previsti, e è ridotto anche il dimensionamento da 89.000 metri quadri a 82.000 metri quadri. Dove è possibile consultare le analisi con la quale sono stati modificati la crescita demografica, ad esempio? Cioè è stata fatta una stima in percentuale, una riduzione per andare incontro alle richieste della regione, o è stato fatto ex novo una nuova analisi della crescita demografica?
Architetto, prego.
No, in modo molto semplice è stata fatta alla luce, diciamo così, delle previsioni di riduzione del perimetro del territorio urbanizzato. È stato fatto una stima di quanto poteva avere in termini di ricadute quella riduzione di perimetro del territorio urbanizzato, e lo si è fatto conseguentemente. È una stima scientifica, diciamo così, al decimale. È una stima fatta tenendo presente, tanto per essere chiari, è vero che non di quello che rimane dentro il territorio urbanizzato sarà il PO a decidere che cosa farne, ma delle aree su cui il PO prevedeva delle edificazioni che sono state escluse dal territorio residenziale, sono state escluse dal territorio urbanizzato, ovviamente su quelle non sono cose che vanno a ridurre le capacità di dimensionamento, automaticamente il dimensionamento del PS. Quindi noi l'abbiamo stimato in 7.000 metri quadrati fra riuso e nuova edificazione. Non è tutta nuova, solo nuova edificazione.
Altre domande? Prego.
Grazie. Sì, no, io forse era stato detto prima, ma non ho sentito bene. Volevo sapere, visto che la controdeduzione propone il 35%, quanto era il dimensionamento previsto prima? Grazie.
Ora mi prendo, se lo trovo, bisogna lo trovi al volo. Il dimensionamento previsto prima dal piano strutturale, ovviamente si parla del piano strutturale. Eccolo qua, parla a livello comunale.
Ho il dato sotto gli occhi, se vuoi.
Ecco, dillo te, vai.
Si parla di essere a destinazione nuova costruzione, a destinazione residenziale. Avrei il 89.000 metri quadri previsti nel piano operativo adottato contro gli 82.000 previsti con la riduzione, Riccardo?
Più
o meno?
Sì.
Confermi?
Sì, confermo.
Grazie.
No, di questi, ecco, per essere precisi, erano 43.500 di nuova edificazione e 45.500 di riuso. Quindi il 35% si applica al 43.000, cioè ora ancora ridotto in virtù di questa riduzione dei 7.000 metri.
Prego.
Era rimasto il microfono acceso. Sì, allora per capire, volevo sapere come mai era stato previsto quindi immagino il 100% si è sceso.
Consigliera, le ho detto, ora non ricordo la percentuale precisa, nel Pioc era un po' più del 70%.
Bene, allora faccio una domanda più precisa. Come mai, visto che il PS dura 15 anni e il PO meno, no? 5, 7 anni, quel che sia, come mai nel primo PO, allora in prima istanza era stato previsto il 70% e non una misura, una misura minore in modo da diluirlo di più nel tempo?
Dunque, questo sa. Le spiego un attimo come funziona l'urbanistica nella realtà dei fatti. Noi facciamo delle stime di crescita, di sviluppo e così via. Una volta, quando non c'erano nell'urbanistica limitazioni di alcun tipo ambientali o di valutazione, dimensionamento legata al consumo del suolo e così via, facevano stime molto ampie, alla fine dei 10 anni di validità di un piano regolatore si constatava che veniva realizzato il 10%, poco più, qui è 10-15%, pure in tempi di crescita molto forti. Rispetto a questo, perché nessuno sa mai esattamente con certezza quali sono le previsioni che arriveranno in fondo, per cui in genere si tende oggi in una fase in cui si è ridimensionato fortemente il dimensionamento dei piani. Dimensionato fortemente vuol dire che soltanto questo piano strutturale giudicato molto generoso come dimensionamenti consente di realizzare la metà del dimensionamento del piano strutturale precedente del comune del 2008. I dati sono questi, dati alla mano, invece di circa 5.000 abitanti che sono equivalenti a 2.000 alloggi ammessi, questo piano consente oggi di fare 2.500 abitanti, compreso tutti gli interventi in essere, che sono poco più di 1.000 alloggi, alla media di 2 abitanti e mezzo ad alloggio, come era nel vecchio. Quindi questo è il dato reale su cui si gioca la questione del dimensionamento. Per cui, non sapendo quelle che sono le cose, le scelte dei cittadini, degli operatori e di chi agisce nel settore delle costruzioni residenziali, sia per ragioni proprie sia per investimenti, per esigenze proprie, si è sempre teso ad aumentare la quantità delle previsioni per consentire di dare risposte più efficaci a quelli che poi avranno queste esigenze. Una riduzione oggi si giustifica maggiormente, uno ovviamente per i trend che ci sono, che sono stati rilevati, anche se c'è segnali di leggera ripresa nel mercato immobiliare nell'ultimo anno. Così. E questa è una ragione di fondo. L'altra ragione è quello che essere più rigorosi, più rigidi nelle previsioni del piano operativo, va bene, si sposa con una richiesta di non dilatare le richieste, di non gravare con IMU aree e terreni su quali prevedibilmente non sarà fatta alcun intervento, come dimostra spesso la storia precedente. Per cui viene fatto salvo il dimensionamento del piano strutturale, viene messo in campo nel piano operativo in modo graduale. In questo modo il piano operativo si è costretti ad essere molto più misurati e attenti nella previsione di quello che si fa, molto più realisti. Va bene, possono rinviare le cose più complesse, più difficili da realizzare, e nello stesso tempo, va bene, si ha una minore pressione fiscale dovuta all'IMU nei confronti della cittadinanza. Questi sono le cose che rendono possibile e ragionevole una proposta.
Grazie.
Spero di essere stato chiaro.
Sì, speriamo. Prego.
Grazie. Allora, alla luce di quanto è emerso, il piano operativo è sbagliato, è da cestinare. Che fine fa?
No, assolutamente no. È un piano rispetto al quale...
Il piano non è da cestinare, il piano verranno controdedotte le osservazioni. Se ci sono delle zone in cui riteniamo che non possa essere controdedotto in accoglimento, possiamo riadottarle come hanno fatto zone riadottarlo, quindi il piano va avanti come sempre, nella stessa logica con cui all'inizio ho detto della procedura dei piani.
Grazie. Posso mettere in votazione il punto dell'osservazione 51 a 3? Chi è favorevole all'accoglimento del punto a 3 dell'osservazione numero 51? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella? Tarabella. Prego.
Allora posso fare una voglio chiarire un attimo la questione.
Prego, prego, prego.
Perché l'osservazione dice circa il 30%. La controdeduzione da il 35%. Il 5% non è circa, insomma, è un ventesimo. Quindi, accoglibile, a noi ci dubbia un po'. Il discorso è, è accoglibile l'osservazione che c'è una sensibile riduzione, la riduzione c'è per forza ed era necessaria, altrimenti la regione non la faceva. Però, valutando proprio esattamente quello che richiede l'osservazione, il circa 30% al 35%, noi siamo in dubbio di capire perché accoglibile e non parzialmente accoglibile. Se magari gli uffici ci delucidano ancora un secondo sul perché hanno deciso di renderla accoglibile e non parzialmente accoglibile, magari si riesce a votare ancora più nel dettaglio. Okay. Grazie.
Vai.
Allora, presupponendo che il dimensionamento di un PS è una percentuale indicativa, perché il concetto è quanto il territorio riesce a supportare il piano. Nessuna norma dice il 30, il 20, il 18, il 50, quindi indicativamente il 30, il 35 non è che cambia di molto il concetto, e si parla esclusivamamente di residenziale, perché tutto l'osservazione che viene fatta dalla regione è in base al residenziale, quindi non ritengo che il 30-35 non è che cambia e stravolge una percentuale, circa.
C'era scritto possiamo fare circa anche il 30,
il tetto massimo è il 35, possiamo fare anche nel PO il 33, il 32, il 30, circa, no, non riteniamo che sia sostanziale fra il 30 e il 35.
Grazie.
Aggiungo, se mi consentite, una riflessione numerica. Il 35% di 82.000 non è molto distante dal 30% di 89.000. Questo è un altro elemento di riflessione. Così dice, è sostanzialmente accolta, quindi è accoglibile in questo senso. Perché si è messo il limite del 35, ma si è anche ridotto il dimensionamento su cui si parla.
Ok. Posso mettere in votazione?
A favore.
Chi è favore? Almeno
sono a favore dell'accoglimento dell'osservazione.
Sì, no, ripeto la frase di Tito ormai, visto che ci siamo ritornati. Allora, chi è favorevole all'accoglimento del punto A3 dell'osservazione numero 51? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole all'accoglimento e in qualità di delegato di Vannucci favorevole all'accoglimento. Passiamo al punto A4 dell'osservazione numero 51.
Disciplina di piano. Si ritiene che l'osservazione possa essere accolta nel modo seguente, precisando con chiarezza l'articolo 14,4 il carattere prescrittivo del perimetro del territorio urbanizzato e le limitate e motivate possibilità di precisarlo in sede di piano operativo, inserendo all'articolo 16 il riferimento all'articolo 18 per l'individuazione dei beni paesaggistici per decreto e soprattutto richiamando con un nuovo comma l'impegno del piano operativo a dettagliare le prescrizioni del PIT-PPR, accoglibile con modifica del documento 2.
Grazie architetto. Domande? Posso procedere con la votazione? Allora, chi è favorevole all'accoglimento del punto A4 dell'osservazione numero 51? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole e in qualità di delegato di Vannucci favorevole. Passiamo al punto... il settore pianificazione è finito e ora passiamo al punto. Sì, prego.
Allora, come abbiamo a cappello delle osservazioni, tutte le osservazioni, ci sono ovviamente osservazioni e contributi. Principalmente sono quelli della regione e della provincia e degli enti che sono contributi, per cui non vanno controdedotti, però sono stati inseriti ugualmente nel fascicolo. Quindi abbiamo il 51B, il 51C, che sono contributi che non hanno né modifiche né controdeduzioni. E poi abbiamo l'altra osservazione, è il 51D, che in realtà è un contributo riferito ai temi della VAS e quindi viene esaminato all'interno del procedimento della valutazione ambientale strategica. Quindi l'osservazione successiva è la 51E.
51E. Quindi passiamo allora a questo punto alla lettura del punto E dell'osservazione numero 51. Prego.
Precisando all'articolo 19 che l'individuazione e la disciplina delle aree boscate deve essere effettuata nel rispetto delle predisposizioni della legge regionale 39 e del PGR 48R 2003, accoglibile con modifica del documento numero 2.
Grazie. Domande su questo punto?
Ce lo può spiegare un attimino meglio il tecnico di qual è la richiesta dell'osservazione della forestazione? Grazie.
Se è necessario, dico, la richiesta è molto semplice, questo è il settore forestazione a gran ambiente, che ovviamente ogni settore difende le leggi proprie, quindi ricorda giustamente, ma questo è già del PIT, che il modo in cui si calcolano, si valutano boschi, quali sono boschi e quali non sono boschi, lo dà la legge 39 del 2000 e il relativo regolamento, e quindi chiede che siano richiamate espressamente all'interno della legge, della disciplina. Lo si fa, ma è, diciamo così, leonastico, perché il documento del PIT, che è cogente, lo richiama, fa riferimento interamente alla legge 39 e al relativo regolamento. Quindi lo ripetiamo all'interno delle norme, insomma, era dato per noi scontato.
Grazie, architetto. Soddisfatti, cioè chiarito l'aspetto. Allora metto in votazione il punto E dell'osservazione numero 51. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole all'accoglimento, in qualità di delegato di Vannucci, favorevole all'accoglimento. Mettiamo in lettura il punto F dell'osservazione 51.
Il contributo viene recepito nel modo seguente in relazione ai due punti evidenziati nella sintesi. Punto 1. In relazione alla ricognizione delle aree boscate è stata predisposta una specifica relazione, documento 4A allegato al documento 4A e sottoscritta da un agronome curata dall'ufficio urbanistica, con la quale vengono illustrate, motivate, ove necessario rettificate, le seguenti modifiche al perimetro delle aree boscate indicate nel PIT PPR. Punto A. Modifiche effettuate nel PS adottato, distinte tra modifiche in ampliamento e riduzione del perimetro delle aree boscate del PIT PPR. Gli ampliamenti e le riduzioni sono rappresentate in due distinti elaborati grafici, la tavola 4A1 e la tavola 4A2. Punto B. Modifiche conseguenti all'esame delle osservazioni del PS e del PO relativo al perimetro delle aree boscate. Le modifiche sono illustrate nell'elaborato tavola 4A3. Si fa presente che le risposte date nelle presenti controdeduzioni alle osservazioni riguardanti il perimetro delle aree boscate fanno riferimento alle indicazioni del documento 4A e dei suoi elaborati grafici. Punto 2. In relazione alla deperimetrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 142 del codice è stato predisposto uno specifico elaborato di individuazione delle aree di possibile esclusione dal vincolo, zone A, zone B e zone soggette a piani pluriennali di attuazione, che risultavano tali alla data del 6 settembre 1985, accoglibile con modifiche della tavola QC07, V01, P01 e P04 del documento 2, redazione del documento 4A e dei suoi elaborati grafici.
Grazie. Domande? Posso procedere alla messa in votazione? Chi è favorevole all'accoglimento del punto F dell'osservazione numero 51? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole all'accoglimento e in qualità di delegato di Vannucci è favorevole all'accoglimento. Passiamo al punto G.
51G. Il contributo viene recepito evidenziando nel modo richiesto il tracciato della ciclopista tirrenica, accoglibile con modifiche della tavola QC06.
Domande su questo punto? Posso mettere in votazione o avete delle domande da fare? La metto in votazione il punto G dell'osservazione numero 51. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole e come delegato Vannucci favorevole. Diamo lettura al punto H dell'osservazione numero 51.
51.h, il contributo è accoglibile come indicato di seguito. Punto 1. Viene accolta come aggiornamento delle tavole di PS e P02 e conseguentemente si riperimetrano rispetto al giacimento anche le aree rurali della tavola P04. Punto 2. In base ai documenti già contenuti nei elaborati adottati, al materiale di supporto all'ufficio nelle controdeduzioni, sulla base delle considerazioni geologiche, giacimentologiche e strutturali, è verificato che il perimetro del giacimento potenziale ricade interamente all'interno delle formazioni marmoree produttifere, marmi, utili cioè alla coltivazione di blocchi semisquadrati in forme commerciabili in filiera locale. La potenziale capacità estrattiva del giacimento ad oggi pari a 60.000 metri cubi, come attribuito dal PRC quantità sostenibile, risulta pertanto minore dell'effettiva potenza cubatura del sito estrattivo. Si ricorda infatti che i 135.000 metri quadri della risorsa associati ai 114.000 metri quadri del giacimento potenziale identificavano in 65.000 metri quadri il perimetro della proposta progettuale. Volendo simulare la potenzialità estrattiva a solo un terzo dell'area utile pari a 20.000 metri quadri, con coltivazione di soli 3 metri di fronte, si ottiene il valore attribuito dal PRC di 60.000 metri cubi estraibili. Questa riflessione evidenzia una potenzialità estrattiva effettiva in banco pari ad almeno 3 volte 180.000 metri cubi, il valore attuale attribuito al PRC, accoglibile con modifiche delle tavole P02 e P04.
Grazie. Domande su questo punto?
Sì, prego, questa domanda sembra quasi riprendere le osservazioni che erano state fatte, che si erano analizzate l'altro giorno. Mi sembra che la risposta sia sempre la solita, che prima di aprire la cava c'è tutta una serie di procedure, di verifiche, di analisi, di realizzare tutta una struttura per predisporre vasche di laminazione. Insomma, la procedura non è lunga, è lunghissima, difficile, rischiosa.
Anche la sistemazione ambientale poi c'è, che deve andare di pari passo.
Ecco, certo, questa sistemazione ambientale, sono veramente curioso di vedere questa sistemazione ambientale con l'apertura della cava, ancora mi rende molto curioso. Io naturalmente spero nella sistemazione ambientale. E comunque l'accoglimento qui, si spera che ancora una volta, spero veramente che vengano fuori dei dati che precludano l'apertura della cava. Comunque, finora andiamo avanti con l'iter che l'amministrazione si è definita di fare e vediamo le analisi cosa diranno.
Ok, grazie. Posso mettere in votazione o... Lorenzo, facciamo la votazione? No, nel senso, cioè, Prego, prego. Metto in votazione il punto H dell'osservazione numero 51. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto? Favorevole. E in qualità di delegato Ivannucci? Favorevole. Ora passiamo al punto I dell'osservazione numero 51, che non è proprio da votare, ma solo da spiegare.
Allora, punto 51, il PS, la Regione ci dice che siamo dotati di micronizzazione sismica di primo livello. Il PS adottato contiene già gli studi di micronizzazione sismica di secondo livello. Il contributo viene comunque esaminato nell'ambito delle procedure di verifica degli studi geologici, idraulici e sismici di quell'articolo 104 della legge 65 2014. Non è...
Ok, grazie. Dall'osservazione numero 51 passiamo all'osservazione numero 57, in quanto nella seduta precedente avevamo già analizzato la 52, 53, 54, 55 e 56. Quindi diamo lettura all'osservazione numero 57. Prego.
L'osservazione può considerarsi sostanzialmente accolta alla luce delle risposte date ad altre osservazioni.
Oggi ho fatto tutto, solo risposte.
E in primis a quella della Regione Toscana, settore pianificazione del territorio, osservazione 51A2, che hanno posto la questione del numero e del dimensionamento delle UTOE, con particolare riferimento all'UTOE 2 della pianura. Si è infatti ritenuta ammissibile e coerente con l'impostazione del PS articolare due ambiti UTOE 2 e suddividere fra due ambiti gli indirizzi strategici di dimensionamento insediativo e la verifica delle dotazioni territoriali pubbliche. I due subambiti territoriali sono così definiti: UTOE 2 ambito A, la città capoluogo; UTOE 2 ambito B, la città della costa. Accoglibile con modifiche della tavola P02 e P04 del documento 1, del documento 2 e del documento 2A.
Grazie. Domande? Vabbè, è un tema forse che è già stato affrontato in una precedente osservazione.
Sì, è proprio per quello. Poi la precedente osservazione, la controdeduzione è stata parzialmente accoglibile. In questo caso è accoglibile in toto.
Perché forse qua la richiesta si chiede di rivalutare la scelta delle sole territoriali articolando ulteriormente. Ti leggo quello che c'è scritto qua in mezzo. L'osservazione recita: si chiede di rivalutare la scelta delle sole tre UTOE, articolando ulteriormente il territorio comunale in funzione delle specifiche peculiarità degli insediamenti dei diversi territori, affinché le strategie, differenziandosi nelle varie unità territoriali, possano rispondere maggiormente alle specifiche e differenziate esigenze del territorio comunale. Quindi
l'osservazione dell'Ordine degli Architetti era rivolta più a riesaminare la scelta delle tre, mentre l'osservazione della Regione Toscana era rivolta alla suddivisione in più. Da una parte ti chiedevano la scelta, se si riteneva di aver fatto una giusta scelta, di là ti dicevano che doveva essere suddiviso in più UTOE di quelle già definite. Quindi sono due letture diverse. Allora, la regione dice che secondo lei il numero delle UTOE è da suddividere in più UTOE, e quindi noi l'abbiamo fatto, ma non totalmente, perché abbiamo sempre mantenuto l'UTOE 2 in 2A e 2B. L'Ordine degli Architetti ti dice di riprendere in esame la lettura delle tre UTOE, quindi noi l'abbiamo ripresa in esame e l'abbiamo suddivisa una in 2A e 2B.
Chiaro.
Chiaro, è assai riduttivo, però è chiaro. Oggettivamente, dal punto di vista lessicale, è accoglibile. Poi, all'interno di quell'accoglibile lì, ci sarebbero mille varianti, naturalmente. No.
Chiaramente, se in questo caso è stata promossa all'Ordine degli Architetti, si avevano scritto si richiede invece che si richiede di rivalutare la scelta di Sole Troie, si richiede di fare nuove utoie, magari poteva essere lo stesso tema dell'altra osservazione.
Commento generale alle osservazioni. Ovviamente le osservazioni le fa Mario Rossi e c'ha una lettura, ora, a parte le osservazioni specifiche della regione, eccetera. È difficile poi che chi ha fatto l'osservazione riesca a riprodurre, diciamo, le sue idee magari in mezza pagina. Quindi poi le dobbiamo rileggere e la rilettura è fatta da un'altra persona che a sua volta diciamo, la legge come ritiene giusta. Quindi, non essendo mai matematica, la lettura dell'osservazione e la relativa risposta non è sempre, diciamo, così semplice, anche perché alcune osservazioni sono lunghissime e quindi la sintesi e poi la sintesi più che altro è problematica e a maggior ragione non tanto in quelle di cui sappiamo bene la lettura, come sono quelle della provincia e della regione, ma quanto piuttosto, e le rivedremo nel PO, quelle di Mario Rossi che magari ti dice che vuole l'aumento volumetrico però in un mappale che non è il suo o da un'altra parte del territorio, quindi l'esame delle osservazioni non è facilissimo.
Una precisazione.
Nella osservazione della regione si richiede di ridurre le dimensioni delle utoie, cioè non è tanto riferita al numero quanto alla dimensione. Di fatto l'utoie 2 rimane di quella dimensione, suddivisa nelle due subutoie 2A e 2B. Per cui, ecco, forse il progettista, il parziale accoglimento lo intende perché non è stata ridotta la dimensione delle utoie. Ok?
Grazie. Metto in votazione l'osservazione numero 57. Chi è favorevole all'accoglimento? Borzonasca?
Favorevoli.
Tarabella?
Astenuta.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole all'accoglimento e in qualità di delegato di Mannucci favorevole. Passiamo all'osservazione numero 58.
In ragione delle caratteristiche dell'area, della sua posizione nel contesto urbano e della sua condizione di degrado urbanistico, si richiede che la destinazione e la rappresentazione indicata dal PS siano coerenti con lo stato dei luoghi e si ritiene di conseguenza la proposta non accoglibile.
Domande? Posso procedere con la messa in votazione? Visto? Possiamo procedere alla messa in votazione o ci sono delle domande? La metto in votazione l'osservazione numero 58. Chi è favorevole a non accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole in qualità di delegato di Vannucci, favorevole. Passiamo all'osservazione numero 59.
In ragione delle caratteristiche dell'area posta in via Colombo a Marina e della sua collocazione all'interno di un corridoio verde, si ritiene necessario preservare l'area in oggetto da trasformazioni urbanistiche, considerando la parte integrante delle connessioni ambientali ed ecologiche indicate dal PS. Di conseguenza si ritiene la proposta non accoglibile.
Domande? Nel frattempo l'architetto Bonatti vi ha localizzato l'osservazione. Infatti non ci viene fatto il banco. Possiamo procedere con la votazione? Metto in votazione l'osservazione numero 59. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole in qualità di delegato di Vannucci, favorevole. Passiamo all'osservazione numero 60.
In questa fase il PS ha valutato la previsione nell'ambito di una visione generale del territorio che, oltre ai componenti ambientali e paesaggistiche, include anche la valorizzazione del sistema economico in questo ambito territoriale caratterizzato anche dall'attività estrattiva. I successivi livelli di pianificazione e di eventuale attuazione dell'intervento dovranno dettagliare ed individuare le necessarie mitigazioni, nonché i termini dell'effettiva attivazione. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.
Grazie. Chiaramente il tema dell'osservazione, la richiesta era, si chiede lo stralcio dell'individuazione del sito giacimento Ciracera da piano strutturale. Domande?
Una domanda. Prego. Ma in fase di piano strutturale, visto che qui la domanda era abbastanza chiara, no? L'osservazione è abbastanza chiara, si richiede che dal piano strutturale venga stralciata l'individuazione del sito giacimento Ceraciola. E da quello che riesco a intendere comunque dalla controdeduzione, diciamo che dice che il piano strutturale non è lo strumento giusto per andare dai successivi livelli di pianificazione, cioè il piano strutturale non basta per andare a fermare la riapertura del giacimento. È corretta questa mia deduzione? No.
Scusa.
Cioè qui mi dice...
Non l'ho capito.
Allora, qua il privato cittadino chiede lo stralcio dell'individuazione del sito giacimento Ceragia dal piano strutturale. In questa fase il piano strutturale ha valutato la previsione nell'ambito e quindi se vogliamo stralciare l'individuazione del sito, saranno i successivi livelli di pianificazione che ce lo dicono, oppure no? Non è così?
No. Allora, probabilmente questa qui è molto una sintesi, ma ci sarà scritto che lo stralcio di individuazione del sito della cava Celagela perché è lesivo delle aree edificate, delle emissioni di polveri e quant'altro. Quindi noi diciamo che in questa fase di PS è stata fatta un'analisi di PS, quindi per riportare il piano regionale a livello del piano strutturale. Saranno poi i piani successivi, cioè il PO, per dettagliarli a un livello ancora maggiore e poi l'esame dell'autorizzazione per le cavazioni che ulteriormente farà tutte le verifiche che il cittadino ad oggi dice che farà polvere, farà rumore. In questa ottica è stata trattata l'osservazione.
Grazie. Localizzazione sul video.
Volevo far notare sommessamente quante osservazioni da privati cittadini, enti, comitati, provincia, perché anche la provincia chiede lo stralcio, la regione mette sulle attenti, Vorrei far notare sommessamente quanto...
La Regione però l'ha messa anche nel suo piano regionale capo.
Sommessamente ti chiede di attenzionare tutta una serie di procedure. Tu ti dico, privati cittadini, enti,
ti dice
fa capire la Regione, l'amministrazione perché vuole portare così estremamente avanti questa previsione. Però mi sembra che la risposta della cittadinanza sia bella chiara. Basta vedere i puntini che ci sono intorno alla cava e quello che dicono. Grazie.
Prego. Metto in votazione l'osservazione numero 61. Ah, 60. Prego.
Grazie. Volevo una spiegazione su quando si dice nella controdeduzione include anche la valorizzazione del sistema economico che in questo ambito territoriale è caratterizzato anche dall'attività estrattiva. Volevo una spiegazione ulteriore.
La zona della Versilia, le cave sono in Versilia, ce ne sono tantissime, quindi il territorio, e ne abbiamo anche noi di cave dismesse. In quest'ottica è una conseguenza di un passato già definito in ambito estrattivo.
Posso mettere in votazione l'osservazione numero 60? Metto in votazione l'osservazione numero 60. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
Contrario al non accoglimento.
Tarabella?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole al non accoglimento e in qualità di delegato Ivannucci favorevole al non accoglimento. Passiamo all'osservazione numero 61.
Come fatto presente dall'incaricato degli studi... Allora, leggiamo l'osservazione. L'osservazione mette in evidenza una possibile incongruenza tra la carta dei battenti e la carta della pericolosità d'alluvione in corrispondenza di alcune serre. Come fatto presente all'incaricato degli studi idraulici, la carta della pericolosità d'alluvione risulta corretta. Nella carta dei battenti, invece, è necessario rappresentare correttamente le indicazioni del battente locale effettivo. Pertanto, l'osservazione è parzialmente accoglibile, con modifiche le tavole 1-3A e no, I, scusate, I3A e I3B.
Domande? Metto in votazione l'osservazione numero 61. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Astenuto.
Tarabella?
Astenuta.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole e come delegato di Vannucci favorevole. Osservazione numero 62.
Contesta l'individuazione dei terreni in questione posti in via Sarzanese come area industriale e commerciale, ne chiede l'individuazione in aree residenziali con tessuto discontinuo e la conseguente modifica della tavola QC03 dell'uso del suolo. Risposta. Non si ritiene necessaria la modifica della tavola QC03 in quanto la rappresentazione grafica dei luoghi contenuta in quella tavola non ha valore conformativo né di indirizzo normativo. I manufatti in esame ricadono del resto in un tessuto misto residenziale produttivo. Non accoglibile.
Grazie. Sul video potete vedere la localizzazione dell'osservazione. Domande? Allora metto in votazione l'osservazione numero 62. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
A favore.
Tarabella?
A favore.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole al non accoglimento e anche in qualità di delegato di Vannucci favorevole al non accoglimento. Osservazione numero 63.
Si chiede, punto 1, lo stralcio del recepimento del giacimento di Ceragiola nel piano strutturale, punto 2, lo stralcio della previsione di nuova area estrattiva nel PO con conseguente, punto 3, modifica e integrazione del rapporto ambientale di VAX. Allora, si controdeducono separatamente i tre punti dell'osservazione per esprimere alla fine una valutazione complessiva dell'osservazione. Punto 1. Il PS ha valutato la previsione nell'ambito di una visione generale del territorio che oltre a componente ambientale e paesaggistica include anche la valorizzazione del sistema economico che in quest'ambito territoriale, anche storicamente, caratterizzato dall'attività estrattiva. I borghi stessi citati hanno fruito e si sono sviluppati nell'ambito delle cave storiche di Papina e di Ceragiola. I successivi livelli di pianificazione ed eventuale attuazione dell'intervento dovranno dettagliare e individuare necessarie mitigazioni anche in relazione ai nuclei storici limitrofi, nonché i termini dell'effettiva attivazione. Non accoglibile. Punto 2. L'osservazione è riferita al PO e non è pertinente. Punto 3. L'osservazione è riferita alle procedure di VAS, non pertinente. Valutazione complessiva dell'osservazione non accoglibile.
Grazie. Domande? Prego.
Volevo dire una cosa che in questa seduta non si è detta, si era detta mi sembra alle vecchie sedute, solo per conferma, così rimane agli atti, che l'osservazione che è riferita al PO viene messa nelle osservazioni del PO e l'osservazione che è riferita alle VAS viene messa tra le osservazioni della VAS. Confermate? Mi ripeto. Se le osservazioni che adesso sono state messe erroneamente al piano strutturale verranno poi riposizionate al piano operativo e alla VAS.
Allora, non c'è dubbio che le osservazioni relative alla VAS vanno dentro alla raccolta, alla cartella delle osservazioni della VAS. Questa la stavo, per quello ero distratta, stavo leggendo un attimo se la non pertinenza ha fatto sì che ci sia stata, perché è stata dovuta proprio a un errore, a un mero errore, cioè aver usato il modello del PS ma i contenuti erano da PO, oppure che consapevolmente si è fatto un'osservazione al PS su temi che però non sono da PS, sono da PO. Allora la stavo riguardando un attimo, se volete controllo se la medesima osservazione è anche nel PO. Oppure la sospendiamo, come credete, se volete la verifica, se anche nel PO si fa la verifica, il controllo.
Se volete la verifica, se no si sospende, nel frattempo l'architetto magari verifica la cosa. Quindi passiamo all'osservazione numero 64, presentata dalla provincia di Lucca. Quindi prego l'architetto Flosi di esporre l'osservazione.
Allora, l'osservazione
prego.
L'osservazione in relazione al piano strutturale pone quattro questioni elencate di seguito ed esaminate e controdedotte separatamente. Punto A, necessità di approfondimenti nel quadro conoscitivo. Punto B, perimetrazione del territorio urbanizzato. Punto C, individuazione delle TOE. Punto D, mantenimento, arricchimento e valorizzazione dei vuoti urbani. I quattro punti dell'osservazione sono esaminati contro dei rotti separatamente di seguito. Quindi
partiamo allora dal punto A. Quindi prego la lettura del tema e della risposta.
64.A, il quadro conoscitivo. L'osservazione pone l'esigenza di un approfondimento del quadro delle conoscenze con particolare riferimento al territorio rurale, al sistema delle aree residuali di valore sia a carattere urbano che periurbano. Si ritiene che il quadro conoscitivo delineato nel PS adottato, supportato anche dalle indagini del PIT-PPR e dalle analisi effettuate per i previgenti strumenti urbanistici comunali, PS 2008 in particolare, il cui quadro conoscitivo è richiamato esplicitamente all'articolo 3,2 della disciplina del piano documento 2, costituisce una base di conoscenze adeguate per definire i contenuti statutari del nuovo piano strutturale, sia ai fini della perimetrazione del territorio urbanizzato che ai fini dell'individuazione dei caratteri paesaggistici, ambientali e ecosistemici del territorio comunale. Si fa poi presente che tale quadro delle conoscenze è stato implementato in questa fase di esame e controdeduzione delle osservazioni, sia in relazione al perimetro del territorio urbanizzato, che alle aree di margine urbano, che al sistema delle aree boscate e del territorio rurale. Con tali ulteriori analisi si ritiene di avere almeno parzialmente accolto la sollecitazione contenuta nell'osservazione, parzialmente accoglibile.
Grazie. Domande? Posso mettere in votazione il punto A?
Sembra che questa richiesta di un quadro conoscitivo sia stata già fatta in precedenza dalla Regione, quindi credo che almeno il parziale accoglimento, capisco anche sulla base dei dati che la controdeduzione va ad analizzare dicendo che partendo dal quadro conoscitivo del piano vigente, insomma, però a vedere dalle osservazioni da profano ritengo che un maggior dettaglio sia necessario.
Nel frattempo l'architetto Bonatti sta cercando. Ecco. Però ormai aspettiamo la consigliera Tarabella, che almeno anche lei ascolta il tema.
Sì, non parla più.
Allora, metto in votazione l'osservazione 64.A. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Tarabella?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Sottoscritto è favorevole, in qualità di delegato di Vannucci, favorevole. E nel frattempo possiamo ritornare all'osservazione che poc'anzi avevamo sospeso, che era la 63, in quanto l'architetto Bonatti ha trovato il testo dell'osservazione. Prego.
Sì, allora confermo che nel PO è stata presentata, cioè nella sua sede specifica, l'osservazione che richiede lo stralcio della previsione della scheda norma riferita a Cava Ceragiola, per cui in questo caso l'osservazione nel PS è non pertinente, perché all'interno del PO la stessa lo stesso soggetto che ha presentato osservazione ha fatto poi l'osservazione riferita, diciamo, nella sua casa giusta.
Grazie architetto. Quindi a questo punto metto, oppure ci sono altre domande su questo? No, mettiamo in votazione l'osservazione numero 63. Essendo suddivisa in tre punti, anche la votazione la facciamo suddivisa in tre punti. Chi è favorevole al non accoglimento dell'osservazione numero 63.1? Borzonasca?
Contrario.
Tarabella?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto, favorevole al non accoglimento, e in qualità di delegato Ivannucci, favorevole al non accoglimento. E chi è favorevole alla non pertinenza del punto 2 e del punto 3 dell'osservazione numero 63? Borzonasca?
Astenuto.
Tarabella?
Astenuta.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto esprime il proprio voto e quello di Vannucci come in qualità di delegato in maniera favorevole. Passiamo, ritorniamo all'osservazione numero 64.B. Prego.
Il perimetro del territorio urbanizzato. L'osservazione, pur non avanzando puntuali richieste di esclusione di aree di immobili dal perimetro del territorio urbanizzato, pone l'esigenza di un'attenta definizione del perimetro del territorio urbanizzato in relazione ai riferimenti normativi e al percorso di adeguamento del PTC al PIT e PPR. Il perimetro del territorio urbanizzato è stato oggetto di diverse osservazioni, molte delle quali, quando riferite a specifici contesti, sono state recepite in sede di controdeduzione. Tale lavoro, oltre a precisare il perimetro del territorio urbanizzato, ha consentito di esaminare e motivare le scelte conseguenti in relazione a puntuali richieste di riduzione e ampliamento del territorio urbanizzato. Fra tutte le osservazioni si ricorda in particolare quella della Regione Toscana, Servizio Pianificazione del Territorio, osservazione 51.1, caso sollecitato anche la redazione per la conferenza paesaggistica di un elaborato cartografico e precisi l'articolazione interna del territorio urbanizzato. Con questo lavoro si ritiene che anche questo specifico punto dell'osservazione possa considerarsi parzialmente accoglibile.
Domande? Allora la metto in votazione il punto B dell'osservazione numero 64. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Tarabella?
Contraria.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole al parziale accoglimento, in qualità di delegato Ivannucci favorevole al parziale accoglimento. Diamo lettura al punto C dell'osservazione numero 64.
Leutoe, l'osservazione pone la questione sollevata anche da altre osservazioni, in primis da quella della Regione Toscana Servizio Pianificazione del Territorio, osservazione 51A2, del numero dell'estensione e delle caratteristiche dell'Leutoe, e si conclude con la richiesta di una rivalutazione dell'individuazione dell'Leutoe. Risposta. Per la rivalutazione dell'articolazione dell'UTOE si ritiene di far riferimento alle motivazioni date e risposta alla citata osservazione 51A2 della Regione Toscana settore pianificazione del territorio, che ha portato alla scelta di individuare due distinti ambiti dell'UTOE 2, così definiti. UTOE 2 ambito A, la città capoluogo. UTOE 2 ambito B, la città della costa. Per ogni ambito territoriale, gli elaborati del PS vengono integrati con le specifiche strategie, con la suddivisione del dimensionamento e della verifica dei servizi riferiti a ciascun ambito dell'UTOE. In relazione all'osservazione della provincia si fa presente che l'articolazione dell'UTOE 2 risponde anche alla richiesta contenuta nel vigente PTC che distingue il territorio di pianura dalla campagna urbanizzata e il territorio della fascia costiera, parzialmente accoglibile con modifiche delle tavole P02 e P04, documenti 1, 2 e 2A.
Grazie. Domande? Metto in votazione il punto C dell'osservazione numero 64. Chi è favorevole al parziale accoglimento? Borzonasca?
Contrario.
Tarabella?
Contrario.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole, esprime voto favorevole anche in qualità di delegato Ivannucci. Mettiamo in lettura il punto D dell'osservazione numero 64.
Vuoti urbani e qualità del sistema insediativo ecologico. L'osservazione nell'ambito di una riflessione di carattere generale sul valore dei vuoti urbani, delle aree residuali inedificate poste all'interno e sui confini del territorio urbanizzato o in ambiti periurbani, chiede l'individuazione in apposito elaborato grafico delle aree verdi residue nel tessuto urbano della costa e chiede una disciplina unitaria dell'area della Versiliana, quale elemento di grande valore identitario, paesaggistico ed ecologico. Le attenzioni richieste dall'osservazione sono già contenute nelle disposizioni del PS adottato, vedi ad esempio per la visione unitaria del Parco della Versiliana e la visione di sistema del verde urbano e periurbano di Marina, gli indirizzi del progetto alla tutela della Versiliana e l'ampliamento e la connessione del verde urbano, di cui all'articolo 36,7 del PS, o sono state precisate o maggiormente articolate a seguito dell'accoglimento di altre osservazioni, vedi ad esempio quelle della Regione Toscana. Per quanto riguarda la richiesta di individuazione del sistema delle aree verdi residue della città costiera, si rinvia all'elaborato del quadro conoscitivo dello Statuto del Territorio, e in particolare alle tavole sull'uso del suolo, tavola QC03, sulle risorse e le criticità paesaggistiche ambientali, tavola QC07, per il sistema del verde pubblico alla tavola Q06, nonché alle tavole del patrimonio territoriale e delle invarianze strutturali, tavola P01 e P02. Per quanto attiene alla Versiliana, si fa presente che il sopra richiamato progetto speciale del PS è finalizzato a dare una disciplina unitaria all'area, parzialmente accoglibile.
Grazie. Domande? Prego.
Allora, a differenza delle osservazioni precedenti che ricalcavano un po' la regione, io credo che con questa osservazione la richiesta sia ben chiara, perché basandosi sul PIT, piano di indirizzo territoriale della provincia, si parla di vuoti urbani. Nella controdeduzione si parla anche di tutela della Versiliana, abbiamo visto che ciò non è stato, anche mantenendo il territorio urbanizzato su tutta quella fascia di Versiliana, insomma sono diverse strategie. E non capisco come possa essere parzialmente accoglibile questa controdeduzione, perché a me sembra che l'indirizzo e l'osservazione della provincia sia ben chiara su quella dei vuoti urbani, soprattutto della costa, della zona di Marina, della prima fascia costiera. e non sono state fatte delle modifiche sostanziali da quello che è il piano adottato. Quindi l'osservazione serve per andare a modificare quello che è il piano adottato prima dell'approvazione, giusto? Mi sembra che non ci siano state modifiche tali da andare nell'indirizzo che la provincia perseguiva.
Era una domanda o...
Magari sì, è già nella controdeduzione, però se si può dettagliare meglio, io mi ricordo che dall'osservazione della provincia parlava proprio di vuoti urbani ben definiti sulla prima fascia costiera. Quindi se ci sono stati fatti degli aggiornamenti, delle modifiche sensibili, capibili non da tecnici, ma anche noi politici che non siamo tecnici, sarebbe meglio.
Ok.
La risposta c'è, secondo me sono appunto nei elaborati del quadro conoscitivo, sono già presenti.
Quindi è sbagliata l'osservazione?
No. Da una parte viene posto, io vuoto urbano è tutto e niente, e noi nel vuoto urbano ci siamo dibattuti anche nell'iter delle varie pianificazioni. Se è un verde, io lo posso leggere come verde e quindi lo leggo nelle tavole del quadro conoscitivo, in quanto se vedo delle aree verdi sono dei vuoti urbani, quindi sarà poi il piano operativo che, scusate, ma comincio a essere stanca, riuscirà a mantenere e evidenziare questi vuoti urbani, perché non necessariamente, allora, la 65 dice che io non posso in alcun modo uscire dal perimetro del territorio urbanizzato. Quindi anche se volessi fare una casa e ho dei vuoti urbani, se devo fare una casa devo occupare sicuramente un vuoto urbano, o mezzo vuoto urbano, un quinto di vuoto urbano. Quindi il concetto è, io ho una serie di aree che sono verdi, verde pubblico, verde privato, e nel PS faccio un'analisi e ho degli indirizzi di recupero delle aree di frangia, eccetera, eccetera. Nel PO poi vedrò quanti di questi vuoti urbani utilizzo, perché qualcosa dovrò pure utilizzare, altrimenti dovrei mettere zero di tutto, e in quel caso i vuoti urbani mi rimangono tali. Ma se metto anche un fabbricato, quindi vedremo quanti vuoti urbani vengono vuoti, anche lì la dimensione è tale da essere considerata vuoto, perché all'interno di un isolato chiuso mi rimarrà sicuramente un vuoto urbano. Se è un limite meno definito, probabilmente se c'ho un fabbricato lo metterò lì. Quindi la nostra lettura di quadro conoscitivo del PS abbiamo ritenuto che fosse già esaustivo, con ovviamente l'accoglimento delle altre osservazioni che ci sono state fatte in merito al territorio urbanizzato. Quando su Viale Acqua abbiamo visto che il primo territorio urbanizzato è rimasto non variato, quell'area lì che è possiamo chiamarlo un vuoto urbano, riparrà probabilmente vuoto urbano.
Grazie architetto. Posso mettere in votazione il punto di osservazione numero 64. Allora, chi è favorevole al parziale accoglimento del punto D dell'osservazione numero 64? Borgianasca?
Contrario.
Tarabella?
Contraria.
Marchetti?
Favorevole.
Il sottoscritto è favorevole al parziale accoglimento, in qualità di delegato di Vannucci è favorevole al parziale accoglimento. Passiamo all'osservazione numero 65.
L'osservazione pone le seguenti due questioni. Esclusione delle aree agricole di particolare pregio, esclusione da aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra. Si controdeducono separatamente i due punti dell'osservazione per esprimere alla fine una valutazione complessiva dell'osservazione. Punto 1. Il progetto di PS è conforme all'analisi del territorio, pertanto l'osservazione risulta non accoglibile. Punto 2. Il PS si limita a riconoscere i vincoli derivanti da ricognizioni regionali riportate nella tavola V02, le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici secondo la legge regionale 11/2011. Non accoglibile. Valutazione complessiva dell'osservazione non accoglibile.
Domande? Ma nel frattempo abbiamo la localizzazione dell'osservazione. un'inquadratura
no, ma ci
maggiore.
Siamo. Quindi di fatto l'osservazione richiede che quello ricadeva in area di pregio, che sia tolta all'area di pregio e che è una zona di aree non idonee per il fotovoltaico e vorrebbe che fosse inserita la possibilità di mettere il fotovoltaico. E qui la contraddizione è che non lo può accogliere perché il piano strutturale non può definire quelle cose?
Allora, le aree di particolare pregio nell'analisi del PS si è ritenuto che siano. E poi i vincoli derivanti dalle aree non idonee sono di competenza regionale, quindi le abbiamo semplicemente riportate.
Altre domande o posso mettere in votazione? Metto in votazione l'osservazione numero 65. E anche in questo caso facciamo una doppia votazione. Possiamo fare un'unica votazione, due votazioni, ok. Quindi sono due punti e mettiamo in votazione i due punti dell'osservazione numero 65. Chi è favorevole al non accoglimento del punto 1 dell'osservazione numero 65? Borzonasca?
Favorevole.
Tarabella?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto favorevole al non accoglimento, in qualità di delegato Ivanucci favorevole al non accoglimento. Metto in votazione il punto numero 2 dell'osservazione numero 65. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca?
Astenuto.
Tarabella?
Astenuta.
Marchetti?
Favorevole.
E il sottoscritto esprime voto favorevole al non accoglimento e anche come delegato due astenuti e il sottoscritto esprime voto favorevole al non accoglimento anche per Vannucci. Passiamo all'osservazione numero 66.
L'osservazione pone le seguenti due questioni. Viene definita insufficiente la definizione del tessuto storicizzato, mancante di precisazioni per gli interventi di cambio di destinazione da RTA a residenziale. Si controdeducono separatamente i due punti dell'osservazione per esprimere alla fine una valutazione complessiva dell'osservazione. Punto 1. L'analisi dell'impianto storico risultante dalla tavola QC03 verifica l'inserimento nel tessuto storicizzato di Marina. Pertanto l'osservazione risulta non accoglibile. Punto 2. Il PS, sulla base dell'analisi del tessuto storico in relazione alla destinazione turistica ricettiva, ha individuato come prioritarie le possibilità di cambio di destinazione per quelle strutture più lontane dalla costa e quindi non ricomprese in un sistema storico consolidato del turismo balneare, ma caratterizzate da un tessuto di tipo residenziale. Pertanto l'osservazione non è accoglibile. Valutazione complessiva dell'osservazione non accoglibile.
Domande? Prego. Abbiamo la localizzazione dell'osservazione.
No, io ritengo che sul primo punto debba entrare nell'impianto storico moderno, storico, perché qui si parla di piano strutturale, dove il piano operativo che è storico moderno è un ossimoro. Invece per quanto riguarda l'RTA, quindi questo qui si tratta di un edificio a carattere turistico alberghiero, è un RTA e quella fascia lì non ha la possibilità di fare il cambio di destinazione d'uso, perché ma sul fatto che c'è una mancanza di precisazioni per gli interventi, quello è vero.
Che senso? Mancanza di precisazioni per gli interventi di cambio di stazione del RTA residenziale. Che parte è nella normativa del PO.
Non dovrebbe essere non pertinente?
Allora, l'osservazione lui chiede, è pertinente perché lui chiede che all'interno della disciplina di piano strutturale siano date delle specifiche disposizioni alle quali poi il PO dovrebbe attenersi per il piano per la disciplina relativa. In questo caso, per cui potrebbe essere pertinente, la pertinenza c'è. In realtà l'osservazione non viene accolta perché il PS, poi magari se vuole intervenire, ho visto che è tornato l'architetto Breschi, magari è più il suo campo rispetto al mio, però il PS sulla base dell'analisi del tessuto ha individuato come prioritaria la possibilità di cambio di destinazione per quelle strutture più lontane dalla costa. Cioè il PS fa il suo dovere, dà un'indicazione che poi nella disciplina di piano del PO si dovrà tradurre nell'individuare la fascia, cambia anche la scala, la fascia entro la quale le RTA ricadenti in questa fascia non possono cambiare la destinazione d'uso. Ora io, se vuole intervenire l'architetto Breschi, gli lascio la parola.
Sì, no, sì, no, sì. È come diceva l'architetto Bonatti, nel senso che l'osservazione chiede di mancante di precisione, quindi chiede alcune precisazioni. In realtà evidentemente non aveva notato l'osservante che c'è una disciplina abbastanza anche puntuale, perché stabilisce norme sulla possibilità di mutazione di destinazione d'uso e limiti legati ai tempi da cui esiste l'RTA e la distanza dal viale, dalla costa. Da questo punto di vista la risposta è corretta, cioè a volte si giudicano non pertinenti, in questi casi è più chiaro dichiararli non accoglibili, nel senso che non c'è necessità di fare precisazione, essendo già normata la materia all'interno del PS, e poi è compito del PO dettagliare. Fatto questo chiarimento, io sono costretto a segnalarvi la necessità per me di dover lasciare la commissione. Avevo fatto presente all'architetto Flosi Cheli stamani mattina, perché devo andare in un consiglio comunale dove mi aspettano per una relazione, quindi sono costretto mio malgrado a lasciare questo. Vi ringrazio per quanto mi riguarda dell'attenzione e della disponibilità.
Buonasera. Grazie architetto Breschi della presenza e di tutte le relazioni e delle risposte concesse. Quindi buona serata, ti auguriamo allora. Grazie di andare al Consiglio Comunale.
È chiaro, ringrazio personalmente l'architetto. Però credo e ritengo che poteva essere un'osservazione utile e contributiva per migliorare tutta quella normativa che è ancora abbastanza nebulosa, almeno dagli addetti del settore, con le categorie con cui ho avuto modo di confrontarmi come consigliere. È tutto molto nebuloso, quindi un chiarimento in più anche in fase preliminare di piano strutturale poteva essere contributivo. Poi e la norma ancora non è chiara e valuteremo poi nel dettaglio.
Grazie. Metto in votazione l'osservazione numero 66 e anche in questo caso facciamo due votazioni, in quanto l'osservazione si sviluppa in due punti ben distinti. Allora, chi è favorevole al non accoglimento del punto 1 dell'osservazione numero 66? Borzonasca.
Favorevole.
Tarabella.
Favorevole.
Marchetti.
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole, esprime voto favorevole anche alla non accoglibilità per delega di Vannucci. Metto in votazione il punto numero 2 dell'osservazione numero 66. Chi è favorevole al non accoglimento? Borzonasca.
Astenuto.
Tarabella.
Astenuta.
Marchetti.
Favorevole.
E il sottoscritto è favorevole e esprime voto favorevole anche in qualità di delegato del consigliere Vannucci. E visto ci eravamo prefissati le 8, quindi manca pochi minuti, e chiudiamo qua l'esame dell'osservazione alle ore 19:55. Una domani mattina faremo fare una nuova convocazione per martedì 11 in maniera tale da poter chiudere l'iter delle osservazioni, se poi lunedì affronteremo le aree boscate in presenza dell'agronomo. Se rimane tempo, magari andiamo avanti con i lavori anche. Se rimane tempo lunedì, andiamo avanti con il lavoro delle altre osservazioni. Se no, lunedì, come era già accordato, valutiamo le osservazioni per quanto riguarda le aree boscate. Poi mi diceva l'architetto Flosi che. Sì. Prego.
Allora, riguardando, perché noi continuiamo sempre a riesaminare quelle che dal PO ci siamo accorti che un'osservazione del PO inerente alle aree boscate era stata persa, per cui l'abbiamo inserita come, e domani ve la mandiamo come 82 bis, quindi domani vi mandiamo questo inserimento. Era ovviamente nel PO fra le aree boscate.
Ah.